tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Eccoci, sono le 7:03 minuti, questa è Radio Rock, questo è il The Rock Show, io sono Emilio Pappagallo, questa è una nuova settimana che si apre con lunedì 24 marzo 2025. Buongiorno Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
Buongiorno Alessandro Di Rocchi.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Martina Caronna. Buongiorno a tutti voi. Ripartiamo tra pochissimo con le notizie del giorno. Prima però arrivano gli Scorpions di Rock You Like a Hurricane.
Radio Rock Podcast.
Loro sono gli Scorpio. Oh, ragazzi, ho una notizia da darvi. Una notizia. Ho scoperto una cosa molto, molto importante, ragazzi, che voglio condividere con voi. Una cosa molto, molto interessante. Quindi vi dico subito.
Rivoluzionerà le cose?
Allora, ragazzi, c'ho una notizia per voi.
Vai.
Una notizia.
Bella, aspetta.
Maurizio, soprattutto
bella
per te c'ho una notizia. No, la notizia non è bella né brutta. Signori, voi non ci crederete.
Ma?
Il Papa è vivo.
Dai.
Papa è vivo. Papa è vivo. Ho saputo che il Papa. Ho saputo da fonti certe che il Papa è vivo. Papa è vivo. Signori, il Papa è vivo. Non è morto. Non è morto. È vivo.
Certe, si sa, ieri.
Voi dite tutti che è morto. Tutti che è morto. Ve lo dico io la verità. È vivo. È vivo. La verità è questa. Non ce lo dicono, Maurizio.
Il numero del telefono del Bombolino ce l'abbiamo.
Il Bombolone.
Del Bombolino.
Com'era il Bombolone? Com'era Bombolone?
Ma no, no, non mi va.
Come faceva Bombolone?
Un po' così.
Bellissimo.
Neanche me lo ricordo più.
No, te lo ricordi, Maurizio. No,
non lo ricordo, ti dico.
Oh, bellissimo, bellissimo.
Molto meglio.
Bello. Bombolone.
9 anni di radio così ho fatto.
Questo è Bombolone.
Una decina.
Io vorrei essere te, Mauri, da
grande. E poi si lamenta che lo fa qua. Scusa, non ho capito. Tra i 20 che scrivi. Hai parlato con 9 anni con sta voce qua. E poi
che significa? Però io là potevo esprimermi a livello artistico.
Te dico.
Ciao,
Bello. Fai a gabbia, fai.
Dico questo,
scusami,
pure tu,
scusami.
Però Maurizio, apri le gambe. Ho capito, hai servito sul piatto.
Scusa, Emilio, mi è sfuggito.
No, io dicevo, il Papa signore è vivo. Papa è vivo. Continuano a dirci, no, la vulgata, no, della propaganda mainstream, no, che il Papa è morto. Continuano a dirci che no, queste cose perché vogliono loro. Che noi pensiamo questo, e invece io vi dico
contrario,
che è vivo. Oh, c'è un condominio clamoroso di Giorgio Dell'Arti,
sì,
in Cina a Kangyang, dove Kangyang, Mauri,
quante
dove
persone
vivono
da
questo condominio, quante persone, vai.
Allora,
condominio.
Tu quanti piani? Tu
immaginati, l'amministratore di condominio. Immaginati la portiera,
sì,
e poi questo portierato con questo condominio con quante persone?
110.000.
No,
ma com'è possibile?
Molte meno, non c'è proprio paragone. No, tre persone vivono in questo condominio. Questa curiosità,
come,
no?
Tre curiosità,
persone.
Scusa,
Martina Caronna,
no, no,
Martina
Caronna.
Secondo me 300.
Maurizio Paniconi,
1000, 1500.
La verità è che ne vivono lì dentro 6 milioni.
Bello.
Non è vero, non è vero.
Ma è impossibile. Vabbè,
12
bello.
Milioni.
Bello,
no, no, perché mi ha fatto rosicarlo. Lui ha detto:
immagina
20.000 persone.
Minchia.
20.000 persone.
Pensa ai riunioni di condominio.
Allora, c'è il
in un mese.
C'è il condomino Titolli, c'è?
Ma poi no, probabilmente sono sei ogni cognome.
Quindi
Papa Francesco ha lasciato il poligno gemelli dopo 38 giorni di ricovero, prima di tornare a casa Santa Maria in Vaticano, ha voluto fermarsi a salutare Bombolino e l'ottavo re di Roma.
Bombolino.
E anche Fabrizio
Corona. Fabrizio
Corona. E abbiamo
Corona.
Un audio esclusivo, signori.
Sì, abbiamo un audio esclusivo. Vai,
di
sentiamo.
Corona.
Vai con l'audio, vai.
Vedi il Papa.
È questo qui?
Salvesh. Bombolino. Vergogna, vergogna.
Non parla il Papa.
Hijo de puta!
Abbiamo il Papa muto, praticamente. Papa sordo.
Papa sordo.
No, ho saputo che non parla più, no? Non può parlare più.
No,
parla poco.
Deve riprendere perché ha avuto una roba in gola.
Allora, il Vaticano ha voluto fermarsi davanti a Santa Maria Maggiore per lasciare dei fiori alla Madonna. Oh, al Ritz-Carlton, Hotel Ritz-Carlton di Riyadh, Arabia Saudita, è cominciata una nuova tornata di colloqui tra americani, russi, ucraini
eccetera eccetera, no? E chi più ne ha più ne metta, naturalmente, certo. Intanto i diplomatici cinesi a Bruxelles stanno sondando per gli europei, cioè stanno sondando gli europei per capire se c'è la possibilità per la Cina di partecipare a una forza di interposizione in Ucraina. Cioè stanno verificando si può mettere qualche cinese,
si può fare un conflitto mondiale,
qualche cinese anche lì. Sentiamo 3899 106 600.
Buongiorno Alessandro e Maurizio, buon buongiorno. Inizio settimana,
okay.
Sono contento perché mercoledì non vado a lavorare, che vado all'aeroporto a prendere la mia Carolina. Ciao ragazzi,
Carolina, buona giornata,
mercoledì. Carolina, il problema è che adesso parlano tutti, c'ha tutti la possibilità di parlare, di dire, si infilano in ogni spazio dove c'è possibilità di dire qualcosa, ci si infila,
lo dice a noi.
Anche io stesso so di una cosa fondamentalmente a voi e ad altre persone che ascoltano, non so nessuno, cioè è quello il problema,
quello è il problema. Vai, sentiamo.
A quest'ora già fisica quantistica ho perso il filo del discorso,
ha perso il filo del discorso. Hai fatto discorsi di fisica quantistica?
No, è su uno studio, no? E dicendo, io ho premesso che sono robe che mi affascinano molto ma che mi lasciano tipo un pesce rosso in una boccia, sì. Chiedevo se ci fossero all'ascolto degli amici fisici quantistici.
Bene, sentiamo, vai, sentiamo.
E allora io voglio fare parte di quello che so tutto io,
sì.
E praticamente funziona così, praticamente io dovevo attaccare 6 al lavoro,
sì.
Sono le 6:20,
sì,
quindi
no, sono le 7:13.
In anticipo per domani.
Bravo, sì, giusto,
quindi,
giusto,
giusto. Non è che ho fatto tardi oggi, è che sono venuto in anticipo per domani.
Ieri ho letto questa cosa, che me l'ha mandata te, Martino. Mi ricordo chi me l'ha mandata, di quello che si tuffa in piscina ed è gay.
No, non te l'ho mandata, però
allora,
voluto,
è molto bella, è molto bella, perché praticamente dice: ero io. No, sei bellissima. Mi ha fatto venire in mente questo amico che ce
l'hai mandata tu a noi.
Ma io chi me l'ha mandata?
No, a me non mi è arrivata. Cioè, a me non mi è mandata questa cosa.
Scopriamo chi te l'ha mandata. 3-8.
Me l'ha mandata.
No, però avrei potuto, dato il tenore.
No, praticamente è così. Poi dopo ricostruirò tutto. Allora, praticamente funziona così. Funziona così. C'è un signore con suo fratello che stanno a bordo piscina. E il fratello dice che si tuffa per ultimo è gay. E si lancia nella piscina.
Per ultimo?
No.
Si è buttato subito.
Hai spoilerato, hai rovinato tutto. È un momento così bello, hai rovinato tutto.
Lo sai che ti posso dire, Martina? L'errore è nostro che ti abbiamo dato così.
Radio Rock
Podcast. Cheers! Loro sono gli Skank Nancy. Avete visto Adolescence alla fine, la serie che vi ho consigliato? Perché adesso ne parlano tutti. Chi è che ve l'ha consigliata per primo? Chi è che l'ha consigliata per primo? Chi?
Netflix.
Ma vaffanculo, come Netflix?
Allora ci è rimasto male. Peggio di io che io
l'hai
ho rovinato la battuta.
L'hai vista Mauri?
L'ho vista tutta sabato.
Bella,
bella, coinvolgente, incredibilmente
importante.
Coinvolgente, attori superlativi, regia spaziale, perché c'è un movimento di macchina.
Vabbè, c'è tutto un piano sequenza per ogni episodio. Quindi voi immaginatevi che tutta la... Ne parlavamo prima fuori onda. Voi immaginatevi che tutta... La puntata è girata come un unico continuum, sì, praticamente, quindi non ci sono tagli, perciò stavamo commentando anche fuori onda, se tu fai un errore grave che, sì, che sospenderebbe, diciamo così, la ripresa. Ripresa e che come dire, necessiterebbe di un farebbe renderebbe necessario un nuovo ciak. Devi ricominciare tutto da capo,
sì, certo.
Cioè non è che tu riparti da quel pezzettino, no? Da quella piccola scena, ma riparti dall'inizio della puntata. Quindi tu immagina ti sei fatto 50 minuti di puntata, sbagli alla fine e devi ricominciare da capo. Infatti raccontava il creatore della serie, che è anche il papà del bambino attorno al quale ruota la serie, che la prima puntata l'hanno fatta in 2 take, cioè la seconda, buona la seconda, diciamo così. L'ultima puntata ci hanno messo 14 take, mannaggia, cioè 14 riprese.
Beh, è
per
difficile,
provare.
In effetti l'ultima puntata è molto impegnativa,
complessa.
Devo dire che è una macchina da prese che è presente, però ti rendi conto quanto sia al servizio degli attori. E infatti c'è un'attorialità veramente,
sì,
ad altissimi livelli,
direi teatrale, direi, sì.
Beh, anche perché la durata oggettiva dei Chuck sono quasi uno,
è uno spettacolo teatrale,
che,
ma con i primi piani.
Ti fa allora, questa scelta del piano sequenza ti fa stare dentro, proprio dentro la storia. No? Leggevo Roberto Recchioni l'ha un po' criticato perché ha detto: la scelta stilistica è molto bella, però distoglie un pochino l'attenzione dalla storia. Io invece, ritengo di no. È vero che un pochino ci pensi, no, quando sta la legge, ma questo gioco di macchina come l'hanno fatto? Però non credo che poi.
Invece, secondo me, una storia del genere ti porta ancora più dentro.
E poi sottolinea tantissimo la. Cioè,
e andate a vedervi qualche dietro le quinte tecnico e vedrete anche il lavoro tecnico impressionante che è stato fatto con la squadra di cameraman che si passava, ma nel vero senso della parola, questa telecamera, certo, compresa l'aggancio dei droni.
Io consiglio di vederlo dopo, però prima vedetevi tutta la serie,
se no poi lo guardate,
pensate, cioè, guarda, e poi quando l'avete finita, per approfondire, vi vedete anche quello.
È particolare perché questo movimento di camera ti dà nello stesso momento l'idea che sia un commento esterno, un occhio esterno, ma che ci sia una perenne soggettiva, certo, da parte di chi? Da parte nostra. Mm-hmm. Quindi tu sei praticamente immerso completamente nella situazione.
Molto molto bella, ne abbiamo parlato da tempo che ne parliamo, quindi insomma molto bella. Buongiorno direttore, tu qui come me sei sensibile all'argomento, vedi il video che hanno fatto quelli di Nova Alexio su YouTube riguardo la situazione dell'Armenia, molto volentieri, dopo me lo guarda, anzi mi mandi proprio il link.
Molto bravi tra l'altro.
Molto
Nova
bravi.
Alexio,
buongiorno ragazzi, alcuni casi letti da te Ale non saranno atti diffamatori ma di bullismo. O immagino, o non sono comunque perseguibili.
No, lì si parla della casistica, la fattispecie della diffamazione. C'era un post che descriveva perfettamente quando si può parlare di diffamazione.
Sì.
Per esempio, per il reato di diffamazione dice: è necessario che la vittima non sia presente al momento dell'offesa, ci siano almeno due persone, l'offesa superi la critica. Però, per esempio, se è una chat a due, questa offesa non è reato perché la vittima è presente, chiaramente. Si può chiedere il risarcimento per un'ingiuria, ma bisogna provare un danno concreto e reale e quindi fare una causa. Nel caso di una chat di gruppo non è reato se la vittima è connessa, per esempio la chat della D-Rock, sì, scrivo Maurizio Paniconi ruba le robe di là. Se Maurizio è online e legge questa mia offesa,
quello è un presupposto della diffamazione, che deve essere la persona colpita non deve essere non deve potersi difendere, perché magari non in quel momento, nel momento in cui è avvenuta la diffamazione, non era presente, quindi non si poteva difendere, non si poteva creare neanche un clima per il quale
di scambio,
ma anche ridanciarlo, nel senso che è chiaro che se io nella chat dove c'è lui dico no Maurizio è ladro, è chiaro che
sto dicendo la verità,
è chiaro. Allora, buongiorno ragazzi, mi sono perso il nome della serie Adolescence su Netflix. Vai,
ragazzi, buongiorno. Buon inizio di settimana a
lei,
tutti. Ma avete visto il Papa? Che spettacolo. Si è affacciato, ha fatto tipo Socalella.
Allora, non ho letto la notizia, ma immagino che intendano la presenza dei metaboliti delle droghe che eliminiamo principalmente attraverso la pipì. Che cosa pipì?
Le acque reflue.
E non le droghe di per sé. Per esempio, il THC non è solubile in acqua, ma sì i suoi metaboliti, quelli sì che vanno a rilevare le analisi delle urine. Le urine, vai, sentiamo.
Buongiorno schifosi, c'è te meglio venerdì, c'è rotto i coglioni con la Ferrari, ma che figura di merda fatto.
Allora, ieri, attenzione, non dite così, non dite così, perché sabato nella sprint race abbiamo colto un primo importantissimo successo con Lewis Hamilton, quindi abbiamo esultato tutti quanti, sveglia alle 4 del mattino, ovvio, vittoria Ferrari, quindi non dite
così.
No, perché sennò...
Che è successo, che cos'è sta piscina piena di droghe, mi sono perso che cosa fanno.
Piscina piena di droghe.
Bella, la classica, la piscina della storia gay.
La piscina della storia gay.
E la droga.
Allora, ci sono due fratelli, no? Uno dice all'altro: l'ultimo che si tuffa è gay.
Ok.
Allora che fa? Mentre lo dice, si tuffa. L'altro fratello decide di non tuffarsi perché dice: se io non mi tuffo più nella piscina, tecnicamente lui è il primo, ma è anche l'ultimo. Quindi è gay.
Bello.
L'ultimo che si tuffa, naturalmente. Vai, senti.
Tre panini con Netto, no. Un panino è una media di 60-70 grammi, è poco. Anche 80-100 ci si fanno mettere.
Bene. Attenzione. Allora, quando un uomo siede un'ora in compagnia di una bella ragazza, sembra sia passato un minuto, ma fatelo sedere su una stufa per un minuto, gli sembrerà più lungo di qualsiasi ora. Questa è la relatività.
Bellissimo.
Firmato Alberto Einstein.
Spiegato benissimo.
Alberto Einstein. Bene, arrivano i Presidents of the United States of America.
Radio Rock Podcast.
Lampa, i Presidents of the United States of America. È stato Donald Trump, Elon Musk, a proposito di presidenti degli Stati Uniti d'America, sono andati insieme ad un incontro di wrestling e sono stati accolti da un'ovazione. Un incontro di wrestling ieri mattina alla Palazzina Civico 43 di Via Vitelli, a pochi passi dall'ingresso di Villa Panfili a Roma, è esplosa. In tutto 4 appartamenti rasi al suolo dal crollo crollato da una perdita di, causato da una perdita di gas. Ferito un turista scozzese di 54 anni. Oh, nel frattempo, questa dimostrazione del fatto che parlatene bene, parlatene male, o non parlatene affatto. No, che cazzo dico? No, parlate bene, parlatene male.
Purché ne parliate?
Purché ne parliate, bravissimo. Okay. In questi giorni, dopo le polemiche per le parole di Giorgia Meloni, il manifesto di Ventotene è il terzo libro più venduto su Amazon in Italia. Cioè a dire che alla fine ha fatto. Giorgia Meloni ha fatto bene al manifesto di Ventotene, perché lo ha fatto conoscere. Paradossalmente, diciamo, potremmo dire che.
Possiamo dire grazie a Giorgio Meloni, che ha fatto Meloni, in modo che venisse
grazie conosciuto. Grazie alla figuraccia che ha fatto.
Beh, sì. Però diciamo che ha consentito che si rileggesse il manifesto di Ventotene. Il primo ministro canadese invece, Mark Carney, ha detto elezioni anticipate, si andrà alle urne il 28 aprile. Jeff Bezos si sposerà quest'estate, Maurizio, su una barca al largo di Venezia. Si sposa su una barca al largo di Venezia.
Ma noi andiamo?
Allora, no, certo, io volevamo andare, Maurizio è stato invitato, non andremo, sì, sì, perché è lo stesso matrimonio che rifaremo anche l'anno prossimo, fra due anni, fra tre anni.
Vabbè,
perché?
Okay.
Perché tutti noi ci sposeremo al largo di una lancia
tra due anni.
Tra tre anni. L'anno prossimo mi sposo io. Tra due anni sposa Martina. Maurizio segue.
Già io.
Non importa, ti sposo di nuovo. Alessandro per ultimo. Questa è la situazione.
Quindi ho tempo a mettere la partita.
Sì, tempo, sai perché? Perché sarai quello che morrà per ultimo. Sarai quello che morrà. Tony F, indagato insieme ad altre sette persone per una rissa fuori da una discoteca in Costa Smeralda, al momento è in vacanza alle Maldive con la fidanzata, l'influencer dell'Ellis Giulia. Calma, aspetta, arriviamo alla notizia.
No, mi perché parlare, mi nervosisco io quando dici queste cose.
Allora, la notizia qual è? Facciamo
il punto.
Il punto. Tony F è stato indagato insieme ad altre sette persone, rissa fuori discoteca a Costa Smeralda. Al momento in vacanza con la fidanzata alle Maldive, tale dell'Ellis Giulia. Al suo ritorno, questa notizia, dovrà decidere.
Sì.
Che cosa?
Ah,
se farsi interrogare dai magistrati, affidare la sua difesa ad una memoria, avvalersi della facoltà di non rispondere, forza avanti, quale?
Che cazzo c'è? Vuole
fare botte.
Così, farsi interrogare dalla maestra delle elementari.
Ladri si sono introdotti mercoledì sera con piccone scalpitato nella cantina di un ristorante stellato Caino a Manciano, provincia di Grosseto, e hanno portato via bottiglie di vino. Guarda, questa è una cosa incredibile. Il ladro che a questo punto vuole trafficare bottiglie di vino per euro 80.000. Per euro 80.000 bottiglie di vino. Quindi questa è la,
Caino,
questa
di
la situazione.
Ladro.
Ristorante Caino.
Se gli cade, gli cade la cassa.
Allora, non ho capito la barzelletta. Ci scrivono. Come non hai capito la barzelletta? Non era una barzelletta.
Però,
una cosa brutta. Il Papa don't preach.
Il Papa sta bene. Vai, sentiamo.
Buongiorno Ale, buongiorno Mauri. Buongiorno. Comunque ricordare una cosa. Una grande poetessa, Anna D'Angelo, ha detto una gran cosa. Quando la persona è niente, l'offesa è zero.
Bravo, vai, sentiamo ancora.
Buongiorno la massa, il tempo rallenta, quindi se rimango tanto tempo vicino ad Inolfi non invecchio?
Sì.
Bravo.
Allora, intanto ci scrive un amico. Allora, i nani i nani sostituiti dalla I. La Disney ci ha discriminato. Se non possiamo fare neanche i sette nani, cosa facciamo? La rabbia degli attori affetti da nanismo. Il film uscito adesso, no? Di Mark. Vabbè, perché i nani possono fare solo i nani, non ho capito.
No, infatti, nel Trono di Spade
i giganti
possono fare tutto.
Nel Trono di Spade, appunto, c'è un ruolo bellissimo.
Nel Trono di Spade, no? Ho capito. Vabbè, perché possono fare solo Biancaneve.
Comunque, il nano.
Vabbè, comunque.
Vabbè, ma non è che il personaggio è specificato che
allora,
sia nano.
Allora, spieghiamo perché, se no, nella nuova versione di Biancaneve, Mark Webb, i nani non sono interpretati da attori nani. Nani in carne ed ossa, ma sono il risultato di un'elaborazione digitale in CGI.
Ah,
non
okay.
Sono
allora c'hanno ragione.
Vabbè, non hanno ragione. Hanno torto.
Ma dai, ma scusa, ti servono i nani perché li devi fare con l'intelligenza artificiale? Ci saranno attori.
Hanno dovuto fare una prova, no?
Vabbè,
ma che
allora,
fare.
Se è una prova.
È una prova, dai, allora.
Si è riso così subito. Esatto. Cioè, voglio fare una prova.
Prova va bene.
No, io dico, che cosa. Inizia l'articolo così: anche i nani nel loro piccolo si incazzano.
Che mi sembra già discriminatorio.
Certo, però se
i nani nel loro piccolo che si incazzano.
Se fai l'attore e sei nano e aspetti di fare qualcosa al cinema, quando fanno Biancaneve è finito.
Cioè, dico, cioè, mi sembra lavori? Che lavori solo quando fanno Biancaneve? Ne fanno uno ogni 20 anni.
Ci stanno un sacco di progetti, appunto. Che...
Ah, vabbè, insomma, rispetto al remake, al titolo originale del 37, nel remake live action di Biancaneve della Disney sono stati espunti. Il film si intitola semplicemente Biancaneve. Questo perché in scena i sette nani non sono stati interpretati da attori nani in carne e ossa, ma sono il risultato di un'elaborazione digitale in CGI. A far partire la rumba ci ha pensato su giornali inglesi il culturista e artista Chun Tan, 31 anni, londinese, affetto da nanismo, dichiarando che il ricorso a CGI per i sette nani è assolutamente assurdo e discriminatorio. Penso che la Disney stia sforzando troppo di essere politicamente corretta. Ma così facendo... Ma come politicamente corretta?
No, nel senso che dice non vuole usare i nani per fare il politicamente corretto.
È politicamente corretto è usare i nani.
Appunto, infatti, secondo me è una cosa un po' strana.
Adesso no, usare i nani è tutto sbagliato.
Usiamo
allora, i nani, che vuol dire?
No, usiamo i nani in senso buono, ci mancherebbe altro.
Scritturiamo degli attori affetti da nanismo per i ruoli affetti da nanismo.
Ma no.
Nanni con i nanni.
Vabbè, però ci possono... Ma perché non facciamo altri ruoli? Anche...
Sì.
Mi direi che è un problema di scrittura di soggetti. Che non contempla il fatto che ci siano...
Io vi dico
delle persone affette da nanismo
non hanno tutti ora ci sto pensando, cambio idea, non hanno tutti i doppi.
Allora io la ricambio al contrario.
No, ti spiego, se avessero fatto tutto in CGI allora andava bene, però perché solo i nani?
Infatti è quello che ti dico, sbagliato,
quello
hanno ragione i nani,
hanno ragione i nani,
allora aspetta, hanno ragione o non hanno ragione
i nani? Sempre.
Allora chi ha ragione? 3899 106 600, i nani, i nonnani,
loro piccolo la dicono sempre,
i supernani,
i nani, noi altri o i nonnani, chi è che ha ragione? 389 no, Maurizio Paligoni, chi è che ha ragione? Chi è che ha ragione? Lo sveleremo fra poco.
Radio Rock Podcast.
7:38 minuti, gli Smiths su Radio Rock. E ragazzi, intanto notizia che Steve Witkoff, il mediatore di Donald Trump, che già aveva agito in Medio Oriente, si è visto un bel risultato, insomma, no? Che è già stato in Medio Oriente grazie alle mediazioni di Trump, che hanno sospeso praticamente, hanno riportato la pace, no? Si può dire, a Gaza, oltre 50.000 morti, continuano i raid su ospedali, su scuole, dappertutto.
Il resto lui si è detto contento di questo.
Come no, vede l'ora.
Ma hai mandato un video, Maurizio, tu mi hai mandato, no?
Sì.
Di Luciano Canfora, sì, professore, mio professore di filologia classica all'università, o per meglio dire ho studiato sui suoi testi, che diceva... mi sembra Auschwitz, no? Quello,
certo,
quello che sta accadendo a Gaza.
Impediscono anche...
L'arrivo
del cibo, bloccano
dell'acqua,
ogni tipo di possibilità di alimentarsi, di sostenersi a livello proprio alimentare. Quindi.
La dichiarazione è chiara e viene da moltissimi esponenti, non solo del governo, ma anche avrete visto stato beccato con una telecamera nascosta l'ambasciatore israeliano in Austria, a Vienna, il quale ha detto sono tutti colpevoli, il principio qual è?
Certo.
Perché facciamo questo? Perché bombardiamo a tappeto? Perché ammazziamo? Perché sono tutti uguali, nessuno è innocente, compresi i bambini,
migliaia di
anche
bambini morti.
I bambini, se hanno 15 anni, 14 anni, 12 anni, un domani
saranno prossimi a diventare
un domani si vorranno vendicare quello che stiamo facendo, no? Quindi
abbiamo sterminato la famiglia,
ammazziamo,
sono
anche
rimasti
loro,
solo nel mondo,
ammazziamo anche loro.
Vabbè, comunque potrebbero essere un pericolo, quindi meglio prevenire che curare.
Allora, Steve Witkoff, dicevo, inviato in Medio Oriente, con questa situazione insomma brillantemente risolta, così con
da
questa
Trump,
carne vicina,
dal
questa...
Pacifico
Trump, ora si sta occupando dei rapporti fra Mosca e Kiev. E come se ne sta occupando? Putin è buono.
È buono, sì.
Putin, brava persona, dice
Witkoff,
intervistato da Tucker Carlson, il mediatore americano, chiama i leader europei, li chiama sempliciotti che si credono tutti di essere Winston Churchill, dei sempliciotti che si credono di essere Churchill. Il capo del Cremlino, cioè Putin, ha commissionato un ritratto per Trump, gesto che lo ha molto toccato.
Madonna.
Trump molto toccato da questo ritratto commissionato per lui dal capo del Cremlino.
Non è una
L'Ucraina
serie TV,
l'Ucraina è un falso paese. L'Ucraina è un falso paese. E Putin, ti dico io, è uomo.
Allora, Putin è uomo. Questo è l'uomo di Trump. Adolescence.
L'uomo di Trump.
Su Putin Netflix vi consiglio Turning Point.
Attenzione.
Una miniserie bellissima, un documentario di ricostruzione su quello che, diciamo, ha portato da dopo la Seconda Guerra Mondiale ad oggi la situazione in quella zona lì. È fatto benissimo. Grazie. Bellissimo, e spiega tante tante cose.
Bene.
Posso dire che ti voglio bene?
Sì.
Voglio solo dire che voglio che ti voglio bene.
Lo devi
dire.
La canfora, l'incenso, le ossa dei morti buttate contro il nemico.
Ane.
I nani! I nani!
Vogliamo dire che Richard Benson aveva previsto tutto?
Sì, lui sapeva.
Aveva certo previsto tutto. Sì.
Sapeva tutto.
Oh, ciao, per favore, votate per Federica in questo sondaggio. È la figlia di una mia amica. Il premio principale è una borsa di studio per l'istruzione gratuita tutto il prossimo anno. Questo è molto importante per lei.
Sì,
grazie.
Federica.
Ma perché dovremmo votare per...
Perché Federica è buona.
Vabbè, comunque. Li avete visti i nani
fiume, no?
Sulle rive del fiume? Beh, insomma, questi nani che si lamentano giustamente e hanno ragione, perché dicono: oh, però in Biancaneve trovano la collocazione ben 7 nani. Quello del Trono e Spade è uno. Insomma, non
infatti,
lo so.
Devono fare
so.
Qualche altro.
Come la mettiamo? Come la mettiamo? Vai, sentiamo.
Buongiorno a tutti.
Oh, buongiorno.
Guardate che nel discorso dei nani avete dimenticato però la cosa principale,
cioè?
Che si parla di un film, quindi servono attori. Se uno è nano, ma poi è pure cane a recitare,
vabbè, che
perché lo devo prendere?
Prenderanno sette nani bravi, perché ci saranno sette nani bravi.
Cane e nano.
Ma non ci saranno sette nani bravi, sette nani che cani e nani.
Sette
nani bravi, non ho capito.
No,
ci saranno sette nani.
Bravi.
Ma ci saranno sette nani.
Ma sì che ci saranno
bravi.
Sette nani
bravi, sai, su, va, forza. Oh, se lo specchio dicesse la verità, il film terminerebbe dopo 10 minuti. Perché specchio, specchio delle mie brame.
Bella reame lei, in realtà.
Che poi non era
la regina
specchio,
che
specchio,
era la più bella di tutte.
Ma era specchio servo delle mie brame. Lo sapevi, no?
Ma no, no, era
no.
Specchio Sergio delle mie brame.
Ah, ecco,
no, no, era specchio
servo
delle mie brame.
Sul libro, però, dici tu.
Cioè, una. Voi avete
no,
sentito
era
la.
Specchio serbo.
Poi avete sentito la serie di Pablo Trincia, Veleno?
Sì!
Beh, lì lo spiega benissimo.
Sì.
È una serie su dei presunti abusi su bambini.
Una serie meravigliosa.
Commessi da una serie di adulti in un paesino in Emilia-Romagna. Serie che è data alle cronache, poi è completamente sparita. Sui canali di podcast.
Sì, sì.
E, insomma, racconta proprio di questi bambini seviziati e qualcuno anche ucciso. In rituali satanici da parte di questi adulti. Non vi svelo nulla, però c'è una frase, c'è un punto in cui Pablo Trincia dice: lo ricordi specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella? E se io vi dicessi che invece il film, il libro, la favola e tutte le altre, come dire, trascrizioni del testo non hanno mai detto specchio specchio, ma dicevano specchio servo, cosa mi rispondereste?
È un'allucinazione collettiva, quindi
esattamente. Sentitela perché è molto bella. Allora, grazie per il link sull'Armenia. Poi, se un nano è un cane a recitare, farai il bassotto. Oddio, scusate, mi è venuta così brutta. Beh, questo è po', sì, effettivamente non è il massimo, ma
allora, sentiamo visto ancora. Ieri con mia figlia Biancaneve, l'unico nano scritturato recita da cani. Perché l'unico nano che c'è non fa parte dei sette nani.
Non
dovrò chiamare Biancaneve i sette gnomi.
È tutto sbagliato, quindi, a questo punto. Tutto sbagliato. Vai, sentiamo ancora. Vai.
Beh, ragazzi, era un film, non so se l'avete visto, che era un capolavoro di recitazione da parte dei nani, che si chiamava Biancaneve sotto i nani.
Allora, l'ho visto, l'ho
visto.
E via
tu.
Allora, l'ho veduto, buono, ma non eccellente.
Ma non eccellente.
Io sinceramente posso dire una cosa: a me i porno.
I costumi, non ti piace?
No, fanno schifo.
Effetti, è un po'.
No, mi fanno schifo. Mi trovo un cringe di una tristezza senza fine,
già,
ragazzi.
I porno con i costumi,
no,
c'è una cosa.
Zero,
lo so, sai, questi sono un po' accettabili. Quelli tipo in costumi medievali, già un po' più.
I porno con la storia, no? La storia romantica, no?
Ma non è vero, ma che cosa terribile, è vero che
una cosa orribile,
quelli un po' più così cinematografici.
Ma che ci dai quella storia? Il porno deve essere porno,
ma non
che
c'ha la storia necessariamente, però proprio reale.
E poi
no?
Reale non vuol dire che te devi inventare una storia,
no,
dietro, che poi è molto irreale la storia, perché non sono così le storie, no? To Maurizio,
ma la cosa eccitante in realtà, perché la cosa eccitante è inventarsi.
Allora non si dice Nani, ma diversamente Bassi. Oh, adolescenti non mi è piaciuto il ragazzo dei pantaloni rosa, che ne pensi? Pensate, perché non ti è piaciuto, scusa, Adolescence? No, spiegaci perché non ti è piaciuto.
Magari capiamo il
ragazzo dei pantaloni rosa. Non ho visto, ma sono molto curioso. Magari
sì,
lo vedrò.
Lo vedremo oggi.
Vabbè, no, ma a me la cosa che mi piace di Adolescence è che tratta un tema delicato. È molto importante dal punto di vista quasi, oserei dire, sociale, però è proprio ben fatto. Cioè. Adesso io non so il ragazzo dei pantaloni rosa, però non è che se tu fai un film su una tematica delicata, automaticamente il film viene bene. Quindi può essere che ci sono tanti film non riuscitissimi, ma importanti dal punto di vista sociale. Questo invece, secondo me, è entrambe le cose. Vero sia entrambe le cose. Arriva la nuova degli Himalayas.
Radio Rock Podcast.
Michael Jackson con Smooth Criminal alle 8 minuti. I nani fanno anche porno, c'è il cinema alternativo oltre quello normale.
Beh,
ci scrivono.
Sì,
quello è giusto.
Vabbè,
perché ci mancherebbe altro.
Un sacco di battute.
Era un po'. No, no, ma seriamente.
Di essere un attore affetto da nanismo, dici cazzo. Se me levate anche così, insomma, i sette nani di Biancaneve, vabbè, allora dite che non siamo una categoria,
no,
che
ripeto,
non
un conto sarebbe stato fare tutto col CGI,
esatto,
allora
sì,
è il discorso,
esatto,
perché diverso. Tu levi i nani e li fai col CGI, ma perché, scusa, no, questo non sono d'accordo anch'io. Devo scriverlo sul gruppo che vorrei sentire i nani di Benz, basta con i nani, abbiamo sentito prima. I nani è una specie di blackface, come se facessero interpretare personaggi neri a bianchi col viso annerito da effetti speciali, ci scrive. Dici, per loro il CGI è una specie di blackface. Beh, però non lo so. Allora, il cartone animato che vuol dire?
No,
il CGI è come se fosse un cartone animato.
Sì, certo, però col fatto che gli altri attori invece erano reali.
Ma infatti il tema è quello,
bene,
secondo
certo,
me. Il tema è più che altro quello. Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Oh, ma pensa un attimo, ma sette nani, ma quanto te costano? Quelli mangiano.
Ah, dici per quello?
Bevono i nani,
come tutti,
I nani sono macello.
Un macello, pericolosi. Hanno ragione i nani, scrive Letizia. Hanno ragione i nani. Potevano chiamare Nani Moretti. Nani Moretti. Vai, sentiamo ancora, vai.
C'è. Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Io sono convinto che uno dovrebbe fare come gli pare. Politicamente corretto è più stucchevole adesso di quando non c'era, e
credo,
è più scorretto
c'era,
di quando non c'era. Quello corretto è più scorretto di quando non c'era.
Ma che vuol dire?
Perché se mi serviva anche tipo d'attore lo prendevo. Adesso invece, se non lo prendo, non sei politicamente corretto.
Ma che cosa?
Sembra
che stai dicendo? Già,
è un problema di
cazzo. Allora, Carlo ci scrive:
delirio.
Ho visto The Substance, tutto bello fino a 10 minuti dalla fine. Ma secondo voi non sapevano come finire il film? Guarda, me lo sono posto anch'io il problema. Sono andato a vederlo, pensate, con Giuliano Leone. Ho fatto questa esperienza. E non
bello?
So se ero più schifato dal film o da Giuliano Leone vicino
Giuliano,
a me.
Perché? Ma
sì, mi vuole attaccare qualcosa pure dall'altro, secondo me.
Cioè,
eh?
Che senso?
Quando voi andate al cinema con Giuliano Leone, mettetevi sempre distanti da lui, perché vi attacca qualche cosa.
Ma che senso?
Ma
qualche
malattia.
Secondo me c'è l'altro. Comunque, detto questo, effettivamente ce lo siamo posti anche noi il problema, nel senso che. Cioè, problema. Sì. Allora, io non sono così. Cioè, nel senso, non sono così negativo sul finale. Però effettivamente è uno di quei finali che dici. Secondo me non sapevano bene come farla
come
finire.
Chiudere.
E l'hanno buttata in caciara. Senza fare spoiler per chi non l'ha visto. Senza fare spoiler.
Beh, però se ci pensi, è un'esagerazione di una realtà esagerata, quel finale lì.
Tu hai visto?
Sì.
No,
nel senso che gli ultimi 5 mesi sono veramente, tu dici,
no,
ma che sta succedendo?
Ha un senso, però effettivamente un pochino la domanda del forse non sapevano bene come chiuderlo e l'hanno buttata un po' in caciara, ti viene un po', secondo
me.
Beh,
un po' sì.
E a me non mi è dispiaciuto,
L'ho visto,
no. A me non è dispiaciuto, cioè, nel senso, mi è piaciuto, però insomma, è veramente eccessivo il finale, ecco, diciamo così, vai, per chi non l'ha visto.
Se possono fare più il film di Biancaneve, ai nani gli è rimasto solo di fare i video dei Blink.
Bene, allora, a me Adolescence è piaciuto molto. Vanvino, bravissimo poi come recitazione, ci scrive Ale, eh? Sì. Vanvino, beh, non solo il bambino, tutti dicono Owen Wilson, come si chiama? Owen Wilson. Owen Cooper, come cazzo si chiama? Owen Cooper. Owen Cooper si chiama, no, che fa il bambino. Owen Cooper è molto molto bravo, però secondo me anche il babbo è molto bravo, che poi è il creatore della serie, e anche la psicologa è molto molto brava, insomma
sono
tutti bravi. Allora, il ragazzo dei pantaloni rosa, bello dal punto di vista sociale, ma molto lento. Io non sono riuscito a empatizzare con il film perché purtroppo è troppo noioso, ci scrive Fabi, lento, troppo noioso. Scusatemi, sono Massimo. Non saprei, a tratti noioso il ragazzo dei pantaloni rosa, non è scorrevole, la mia opinione, posso, anzi sicuramente mi sbaglierò. Vai, sentiamo.
Solo a me quei nani in CGI fanno una paura tremenda, paura. Cioè, sembrano usciti da un incubo di Cthulhu
addirittura. Bello. Vai, sentiamo ancora, vai, chi c'è?
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Sentite, ma c'è qualcuno fra di voi o all'ascolto che è andato a letto con un nano? Così magari ci racconta com'è.
Ma come adesso, scusa,
veniamo all'argomento del giorno.
Ma scusa un attimo, se
vai a andare a letto con
se vai a letto con nano, è come andare a letto con altro, cioè nel senso,
ma
ci sarà,
ma chi c'è stato,
ci sarà il nano bravo e il nano meno bravo, cioè nel senso, però sarebbe gustoso andare a letto, cioè nel senso sarebbe divertente.
E perché però stai facendo del specismo?
Perché è una cosa diversa rispetto a tutte le altre cose, è una cosa bellissima, sono animali. È una cosa bellissima, cioè io penso che sia bello anche provare delle esperienze diverse,
però
non nella
tu
vita.
La stai infilando come una delle esperienze, infilando. Tu stai infilando.
Ma tutto, ma il sesso non è una delle esperienze?
Sì, però io ho letto tra le righe.
Non hai letto niente,
non mi piace per te.
Lui la butta in cacciare quando non sa più sostenere la conversazione, scusa. Fammi capire, è un'esperienza, anche il sesso è fare un'esperienza, no?
Però quello che dice è, nel senso, tu non diresti, farei un'esperienza con quel signore lì?
Ma prima ho detto che volevo fare un'esperienza con la signora delle pulizie, che vuol dire?
Ma certo, no, appunto lui sta lì.
Allora che vuol dire? Allora che cosa, che discorso?
Che vuol dire?
No, tutto è un'esperienza. Cioè, voglio fare un'esperienza
certo
con uno altro due metri.
Vabbè,
voglio
vabbè
fare un'esperienza con uno con un'anarchia così.
Però
sono tutte esperienze.
Certo,
che
tutte...
cazzo di
no,
discorso
di dire? Dicendo io era tutte caratteristiche, che le... cioè tutte cose che le rendono persone caratteristiche in qualche
modo. Tutte esperienze dalle quali
ma
esci in maniera diversa.
Se tu vuoi andare a letto con un uomo, non è un'esperienza pure quella.
Ma certo, però non è il fatto.
Non è un'esperienza.
Come no, lo è.
Allora, sono tutte esperienze. Cioè, io sono andato solo con donne more, voglio andare con una donna bionda. Non è un'esperienza pure
è
quella,
chiaro,
è
certo,
sono esperienze.
Sì.
Dove lo vedi? Dove lo vedi la discriminazione? Sono esperienze, Maurizio.
Maurizio, così tu quando devi nani... qualcosa devi essere un'esperienza.
Allora, il sette nani vanno al bar, si mettono uno sulle spalle dell'altro. Il settimo nano riesce a affacciarsi sul bancone e dice: sette te, il barista, bubu. Questa, signori, scissione su Apple TV, l'avete visto? Io ho guardato la prima puntata e potenzialmente potrebbe essere o una grande serie o una grande cagata. È una grande serie. Oggi mi vedo, zitti tutti. Oggi
zitti,
mi vedo,
zitti.
No, perché venerdì uscì l'ultima puntata. Oggi mi vedo l'ultima puntata.
Hai.
Silenzio. E non vedo l'ora di vedere.
Vogliono
ed è
tutte.
Bella proprio. È molto molto bella.
Bella.
Io l'ho interrotta.
Quello è il caso di una serie particolare. Di una serie.
Sì, io l'ho iniziata a studiare la prima.
Allora uno potrebbe dire: oh, vergogna di pappagallo. Dici di vedere scissione. Andare come a letto con andare con le cuinani.
Che cos'è?
Ma che cosa stai dicendo?
Uno potrebbe
che
dire così.
Che voce è poi?
No,
è una voce che
quando
facciamo
dico,
sempre.
Quando ti contestano gli ascoltatori. No, perché quella degli ascoltatori contesta.
Anche la nostra, però no.
No, ma la vostra no. Ma dico, ma scusate un attimo, ma come uno dire a letto con i nani?
Come uno dire?
Come uno
io
dire?
Adesso dici a te di fare questo, vai a letto con nano, ok?
È uguale.
Fai parlare.
Cioè, nel senso, perché ci piace Severance, Scissione? Perché è una serie diversa dalle altre, una serie molto particolare. L'hai proseguita, Maurizio?
No, l'ho interrotto. Ho rotto la seconda perché volevo.
So.
E proseguila, no.
Volevo che finisse.
Radio Rock Podcast.
Severance, ragazzi, è la serie del momento insieme ad Adolescence. Senti un attimo, allora ho scaricato, mi ha fatto scaricare mio fratello questa app. Volete provare? Vogliamo provare tutti e tre insieme, tutti e quattro
Vai,
insieme?
Facciamo.
A scaricarla?
Sì.
Allora,
si chiama?
Una settimana, vi chiedo. Proviamo. Ero molto scettico, ma Martina Caronna potrebbe piacere molto questa app. Si chiama One Sec. Prima, prima non passare subito
all'azione. Martina,
all'azione.
Smettila.
Prima ascoltatemi sì, anche tutti, Rocky. Prima ascoltami e poi dopo la scarichi. Allora, praticamente è un'app che ti permette di impostare sembra una cazzata, però secondo me potrebbe anche funzionare. Ti permette di impostare un meccanismo per il quale, per evitare di farti aprire costantemente le stesse app, che sono quelle dei social, quindi tu la imposti sulle app che vuoi o sui siti che vuoi, anche sui siti volendo, però diciamo sulle app che vuoi, no? Quindi la imposti su Instagram, su TikTok, quelle che, dove su, e lui praticamente quando tu la apri non ti apre subito l'app, ti costringe a fare un respiro profondo.
Bellissimo.
Lo sapevo io. Un respiro profondo.
Molto saggia questa.
Devi stare 3 secondi, ti dice quante volte nell'arco di quelle ultime 24 ore tu hai tentato di aprire quell'app, roba che ti spaventa. E poi ti chiede, vuoi ancora continuare ad aprirla o no? Se tu gli dici sì, ti manda all'app. Se tu gli dici no, ti fa ritornare da home.
Un'app di consapevolezza, allora, mi piace.
Allora, potrebbe essere una cagata. Cioè, potrebbe essere una cosa che tu poi alla fine aspetti quei 2 secondi e poi... Però alle volte, secondo me, il meccanismo è interessante. Perché alle volte, siccome è assolutamente... È quasi inconsapevole il fatto che tu apri queste app. Il fatto che c'è qualcuno che ti sbatte in faccia, guarda che la stai aprendo per la 16ª volta oggi. Esatto. Che volemo fa? Magari ti aiuta,
consapevolizza, cioè poi magari tu scegli di farlo, però sei consapevole che
ti aiuta,
cioè...
ti aiuta a decidere di non farlo, sì. Potrebbe o no. Adesso praticamente lui, avendo stimato, perché poi lui cosa si setta sui tempi che tu utilizzi di utilizzo dell'app, e quindi quando tu dici no, cioè non voglio entrare, lui aggiunge quel tempo di sessione ha un counter che conta quanto tempo hai risparmiato nella tua vita.
Bello.
Cioè, per esempio, io adesso ho provato ad aprire Instagram. Lui mi ha detto, sei sicuro? Fai un respiro profondo. Sei sicuro che vuoi aprire Instagram? Io ho detto no. E lui mi ha detto che, secondo lui, poi chiaramente si affina
media, no?
Mano a mano che lo utilizzi. Secondo lui ho risparmiato 3 minuti. Cioè io ho risparmiato 3 minuti della vita in cui, anziché aprire Instagram e starci 3 minuti, sono uscito. È interessante, cioè magari non servirà, però no, se facciamo tutti e 4 per una settimana e lunedì prossimo diamo i risultati, questa prova va fatta un'operazione, cioè praticamente va installata questa app e poi c'è un meccanismo che va seguito per impostare, diciamo sì, così, il funzionamento di questa roba. Se approviamo, no?
Sì,
e poi,
sì, io
e poi vediamo
volentieri.
E poi
tra l'altro posso dire, vediamo se funziona. Sì. Grazie, perché io ne avevo installata un'altra, però non mi funzionava, perché sì, semplicemente mi diceva, tipo, mi rallentava e basta. Cioè diceva, okay, oggi sei entrato.
Vabbè, poi devi trovare quella che fa.
Esatto.
È un po' come smettere di fumare, devi trovare
il sistema,
modo che è adatto a te, no?
Sì, perché magari questa funziona.
Non lo so. Perché, ragazzi, io mi sono reso conto che veramente tantissime volte noi facciamo delle azioni automatiche.
Sì, sì, è vero.
Prima ero lì che bevevo il caffè, no? E dicevo, che schifo è questo caffè. E poi dicevo, perché lo sto bevendo se fa schifo? È una cosa pazzesca. Ah, sì, cioè, sì, è un automatismo, ma ne facciamo tanti nella vita. E purtroppo sui social perdiamo... magari la mettiamo che questa app ci permetta di recuperare 1 ora al giorno. Ragazzi, 1 ora al giorno tanto, è un botto.
Ammazza,
cioè, in una settimana sono 7 ore della nostra vita in cui possiamo fare altro.
Io sono convinta, nel mio caso mi fa recuperare pure tanto di più, perché ci stanno dei momenti proprio a parte mi rendo proprio conto che mi sono staccato, ho perso la connessione del tempo e dico, ma che ho fatto?
Sì, sì,
cioè,
sì.
Veramente,
sì, no, cioè,
completamente
è una cosa che riguarda tutti. Cioè, tu
esatto,
sei stata, magari
io,
tu guardi l'orologio, sono le 8 del mattino, ti metti un attimo col telefono in mano, cioè tu riguardi, sono le 8:45. Dico, io questi 45
capito,
minuti come li ho investiti?
Assurdo.
Li ho investiti per fare cosa?
È vero.
8, 9, 106, 600. Allora, buongiorno egregio direttore, puoi mandare una circolare interna per vietare i suoi sottoposti, senza fare nome, Giuliano Leone, di inquinare l'etere romano con bestemmie e tipo Forza Juve? La ringrazio. Ma dovrebbe essere, ragazzi, a volte anche il buon senso, ma come si fa a dire Forza Juve? Poi tra l'altro, un momento come questo, che, insomma, con l'esonero di Thiago Motta
alle porte,
alle porte è arrivato
ufficiale?
Ufficiale, sì, arrivo di
succederà.
Tudor ufficiale? Comunicato ieri, sì,
forse
sì,
proprio in questo momento, se uno ha quella fede calcistica deve
sempre,
ma non deve avere quella fede calcistica, questo è il momento,
caro Mauri.
Tudor è a capo, Tudor è a capo. Vabbè, ragazzi, la Juve a zero, pure qui, io bisognerebbe aprire anche un discorso che non è calcistico, Maurizio, o non è solo calcistico, ma che riguarda anche il mondo della, cioè la performance nel nostro mondo, cioè il fatto che tu prendi un allenatore, E dopo mezzo campionato hai deciso che siccome sei la Juventus e questo non ha portato i risultati ottenuti, prendi o mandi a casa.
Vabbè, però lo paghi quello che lo paghi e quindi di conseguenza deve avere i risultati.
Ma dagli anche tempo, cioè un progetto non si può vedere insieme. No, faccio un altro esempio, esempio. Max Verstappen in Red Bull ha cannibalizzato per la sua indubbia capacità praticamente 4-5 compagni di squadra nelle ultime, negli ultimi anni. Adesso hanno messo un giovane molto bravo che si chiama Liam Lawson a fianco a lui e nuovamente Verstappen quarto, terzo, quinto, quello ventesimo. Non regge il confronto. Probabilmente molti dicono la Red Bull, avendoci un vincente, ha realizzato, ha puntato ma anche realizzato la monoposto sulle esigenze di questo qui.
Quello.
Ora qual è il problema? Hanno fatto due gare e già si dice, pare che sia un più che un rumor, che Liam Lawson sarà appiedato dopo due gare su 22 per dare posto a un altro pilota che bruceranno anche lo anche
così,
quello Tsunoda dalla Racing Bull.
Capisci che è una cosa, ragazzi, ma in generale
ma così, ma come si fa?
Della competizione di tutto.
No, tra l'altro tu ci avevi, scusa, tu Racing, tu Red Bull, no, ci avevi Albon e l'hai fatto fuori, c'avevi Gasly e l'hai fatto fuori, c'avevi Ricciardo, vabbè Ricciardo se n'è andato lui, ma insomma pure Ricciardo è stato bruciato, è stato messo in condizione di andarsene, è stato bruciato, c'avevi Perez, è stato bruciato, c'avevi adesso c'hai lì Lawson è il quinto. Allora, ma non ti viene un dubbio che forse,
certo, una domanda,
quando un meccanismo si ripete, che c'è un problema? Adesso Allegri era per la Juventus era il capro espiatorio di quella situazione lì, no? La colpa è d'Allegri, mandiamo a casa e abbiamo risolto il problema.
Però cioè, ragazzi, io credo riguarda... che la performance sia equiparata a quanto io te pago, perché se anche chiamo
no,
una
non è
però se chiamo un attore, no?
Perché pure
se
bassi,
io chiamo Anthony Hopkins e gli do 6 milioni non lo so di dollari,
sì,
quello che vuoi,
dollari.
Lo chiamo perché so che avrà quel tipo, certo, di performance e pretendo quel tipo di performance.
Però è come se ti dicessi che in un film sperimentale, dico, no?
Esatto.
E che vogliamo studiare una roba nuova di rottura, che so che sarà complicato posizionare, poi a Anthony Hopkins gli dico però non abbiamo fatto l'incasso al botteghino quando magari la distribuzione,
capito,
era diversa,
sì,
cioè
sì,
un po' quel discorso lì, calma, ragioniamo,
ci vuole secondo
misura,
me del tempo, ma poi non ti dico che tu devi dire la vita, se tu vedi che in un anno almeno un anno faglielo finire,
va bene, però vedi non che è la prima squadra,
se tu vedi che un anno non ha portato risultati, magari interrompi il progetto, ma insomma addirittura a metà campionato.
Radio Rock Podcast.
È altra canzone che dovrebbe essere cancellata, oggi non più riproponibile. Sweet 16 di Billy Idol. Vediamo un po' chi c'è,
detto,
dai.
Ecco così.
Allora, attenzione perché
si può dire che Severance è una Yellowstone con gli ascensori?
Bravo, bravissimo.
E con i corridoi.
Bravissimo. È una Yellowstone con i corridoi, bravissimo.
Ma senza cavalli.
Bravissimo. Eh no, è senza cavalli.
È
allora, Severance è una serie clamorosa.
Di Giorgio De
è una serie... qual è l'altra serie oltre Severance? È Adolescence.
Adolescence.
Ah, fermi tutti.
Cosa? Ieri... manca dopo Cassandra, ragazzi.
No, no.
Vedere,
non ci siamo.
Subito.
Non ci siamo.
Cassandra.
La serie Adolescence su Netflix, meravigliosa, mi ha ricordato i messaggi che mandano un babbo col suo figliuolo a
Babbo
Radio
e il suo figlio. Sarebbe bellissimo. Voglio mandare un appello
al babbo
e al suo figlio, ma soprattutto al babbo. Sarebbe bellissimo se si prendesse il babbo col figliolo,
sì,
4 giorni,
sì,
per vedere in ognuno di questi 4 giorni i 4 episodi della serie TV Adolescence.
Bello.
Mi segui fino a qui?
Il papà.
Fino a qui mi segui?
Sì.
Ok. E poi commentarla da noi con un vocale dei vostri.
Aspetta, bello, ma quindi ogni vocale una puntata?
No,
a fine
o sul totale?
Allora, si prendono 4 giorni, la guardano patapim patapim patapum, e poi patapim 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 patapum.
Ok.
Sono 4.
Patapam.
Scusa, hai detto?
Allora mettiamo un'altra puntata. Making of. Vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, rispetto all'app io ho fatto di più.
Cosa?
Mi sono comprato un telefono, quello stupido.
Ah, vabbè, quello addirittura
per i vecchietti.
Ah,
bravo, quello è un'alternativa.
Chiamate,
e WhatsApp. Così cioè, non vedo così. Più tutti quei social. Che,
per carità, ci sta.
C'ho pure il tasto per la chiamata d'emergenza se mi sento male.
Bello, bravo.
Cerca persone.
Allora, ti posso dire una cosa.
Signore.
Questa è un'altra ipotesi. Se, allora, whatever works, cioè whatever se funziona works. Va All bene. Right. Se funziona va bene.
Vita Beghelli,
il punto è un altro. Zitto. È che con questo sistema, come si chiama questa app per recuperare tempo? Si chiama One Sec, cioè come un secondo. Però ti dico una cosa: con questo sistema, tu non devi rinunciare a queste app. Dovresti, cioè il tentativo è quello di usarle in modo più consapevole, Maurizio mio. Più
certo, Maurizio, tu fai saltare la mosca al naso.
Maurizio,
Maurizio mio.
A volte il silenzio dice più di mille parole.
Non trasmetta i dati delle tue scelte alle piattaforme.
Sono d'accordo.
Per consentire di modificare
Bravo.
L'aspetto, le condizioni.
Bravo.
Che cosa?
E quant'altro.
Ma che cazzo ve ne frega, raga? Ma cosa ve ne frega? Tanto che ti morito di Instagram, esatto, Facebook, esatto, Twitter, o X, o quel
poi
che
crediamo
cazzo
pure
è.
Che il Papa
TikTok,
ancora è vivo.
E poi, dai. E poi, cioè, ragazzi, ma di che cosa parliamo?
Occhio lì, eh?
Ma
Occhio.
Di che cosa parliamo? One Sec. One Sec si chiama. Come si chiama quest'app? Ci chiedono. Si chiama
One Sec.
Come One Second,
one
praticamente
sec
sarebbe, no? One Sec. C'è invece Ferdinando che ci scrive: uno di Roma che ti fa Juve non ha nessun senso. Però tra l'altro lui è di Bari, ma non ha
pugliese,
ma non ha senso nemmeno che nemmeno uno
però
di Bari.
Sai,
il pugliese si sa
no,
cosa
abiti,
fatti,
però se abiti effettivamente in una regione che non ha una grande squadra, ci sta che ti avvicini alle grandi.
Ma no,
modo,
ma che spirito sportivo è questo? Cioè,
che spirito sportivo è questo? Bravo Maurizio.
Ma allora, dove sta avrà il diritto
si sa
di
non
hai la squadra,
pugliesi.
Non ha il diritto.
Tranne la Juve,
ma scusa, fammi capire una cosa. Tu stai a Bari,
sì.
Ok? Il Bari non sta in Serie A.
La Bari.
Allora vuoi votare, vuoi tifare per una squadra che stia in Serie A?
Sì.
Perché devi fare per forza la Juve?
Non lo so, in effetti.
Ma tifa che ne so, mo dico per dire.
Io ho sempre pensato, sai, dovresti dare una più
semplice,
vicina a te,
perché
magari.
Perché si tifano le squadre che vincono.
Juve deve fare la squadra che vince.
Non lo so,
che gusto,
ma è sempre
che
così.
Gusto ne trai.
Immagina quanti Juve club ci sono in Sicilia, sì,
ma che gusto ne
trai?
Ne trai
il gusto della vittoria.
Non ne trai nessun gusto.
E ne trai questo, patapim, patapam, 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 patapum.
Allora la Ferrari no, non è sono 5.
No, scusa,
patapam, patapim, patapum, patapam, 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 patapim, patapum.
No, per volte
conto 9 io.
Sono 8, 9.
Scusa, ricontano.
La Ferrari quest'anno Sizi tutti. La Ferrari quest'anno sta facendo lo stesso effetto di questa app. Mi sta passando la voglia di guardare la Formula 1. Sbagliatissimo. La Formula 1 bisogna sempre guardarla. Sentiamo. Patapam, patapim, patapim, patapam.
Perché secondo voi è normale che Gravina del punto in bianco va alla continassa e va a trovare
bravo.
La Juve perché
bravo.
È in difficoltà.
Continassa.
O come si chiama questa app che ti ritarda i due secondi l'apertura di altre app?
Patapim, patapum,
One
patapam, 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 patapam.
Sec. One Sec patapim, si chiama. Sec. Scrivo proprio One staccato
sec.
Vabbè, era sempre One Sec. Buongiorno, oltre Severance, di quale altra serie parlavate da vedere? Per... Oggi siete rincoglioniti, però
ragazzi.
Allora, io propongo al bambino col suo figliolo
subito
di guardare Severance, che sono, credo, quanti episodi sono,
bambino,
Maurizio?
Severance.
Bambino.
Oh, dillo,
sono
quanti episodi sono, Maurizio?
9, 18, credo. 18 più 4, 22. Cioè, sono 18, aspetta, sono 18 di Severance, più 4 di Adolescence, sono 22 episodi. E quindi vederli col papà, col suo bambino, in modo tale che...
Il bambino.
Ragazzi, buongiorno, direttore Emilio, buongiorno.
Buongiorno.
Valentino, volevo fare un'osservazione sull'applicazione. Ma invece di aspettare, ho sentito, legge che l'applicazione ci dice ha guadagnato 40 minuti, ma conviene spegnere il telefono, no?
Ci è arrivato,
ma che vuol dire? Alessandro Di Rocchi, vai.
Microfono.
Vai, Alessandro Di Rocchi, prego.
Allora, conviene non averlo. Non conviene,
ma
perché
che cosa conviene?
Secondo
che
me
allora scusate, non conviene buttare il telefono.
Esatto,
a questo
ucciderci,
punto. Ma non conviene a questo punto vendersi casa e andare su Eremo?
Esattamente.
Ma non converrebbe
perché
non lavorare, che così avete tutto il tempo libero?
Uccidersi a questo punto.
Bravo, questo è
alla
fine sì, era quello.
Allora, c'è anche l'app Triple Sec, chiedo un amico varista. ho scaricato One Sec, ma se non acquisti la versione oro puoi indicare solo un'app.
No,
non è vero.
Ecco perché l'altro c'è il blocco.
No, io ho solo
che
un blocco
messe
con
due.
Un'app e il resto tutte le ho
forse
messe.
Magari per
ne ho messe due.
Scusa,
due.
Magari
eccolo
per...
là. Gratuito con solo app, c'ha ragione lui.
Si attacca al cazzo.
No, io invece diverse le ho messe.
No, finisce la funzione sociale con cui io so l'applicazione che vi aiuta a risparmiare tempo. Per cazzo, devo pagare per risparmiare tempo.
Ma sai zitto,
è un servizio, Alessandro.
Ma scusa, tu provala. Scusa un attimo, Ale, tu provala con Instagram.
Instagram.
E poi no, se ti funziona,
se, caso,
se ti funziona, vedi. Allora, sentiamo chi c'è, vai, sentiamo, vai.
Buongiorno, sento ogni tanto ripetere one sec, one second, come one sec. Ma che cos'è? Una parola in codice?
Sì, sì, sì.
One
e non la saprai.
Second. Loro sono i Paradise Lost.
Radio Rock Podcast.
Blackstone Cherry con Have You Ever Been Lonely su Radio Rock, e questo brano disponibile in streaming e in download digitale tratto da The Band Really Likes It, speciale uscita dei Blackstone Cherry, acquistabile unicamente in vinile in occasione del prossimo Record Store Day, ma ve lo proponiamo qui su Radio Rock tra le nostre 15 novità. Allora, vediamo chi c'è. 3899 106 600. Anna dice: a me sembra che il problema principale non sia tanto che gli attori nani non possono manco lavorare su Biancaneve, è anche quello, ma c'è il problema più grosso, che sembra che i nani non debbano nemmeno essere fatti vedere ai bambini o a nessuno. Io mi incazzerei tantissimo da parte, allora io mi incazzerei tantissimo, cioè siccome non sappiamo come fare, perché ci mette a disagio parlare o mostrare i nani veri, li facciamo finti. Questa è la situazione.
Ah, dici che questo è
questo,
a me
non
è
sembra
grave comunque.
Che non ci sia questa tendenza, cioè...
continuiamo così,
che tu non sei nell'ambiente, però posso dire.
Buongiorno.
Vai.
Non faccio spoiler su The Substance.
Beh, mi raccomando,
ma il finale di Substance non solo è perfetto, ma è volutamente fatto così.
Sono d'accordo.
Per 10 minuti non faccio spoiler, per 10 minuti in cui lo spettatore è
fare spoiler
a subire quella violenza,
sì, sì.
Sono le stesse, i stessi 10 minuti in cui le comparse che si vedono sullo schermo
zitto.
Sono costrette
zitto,
a quella violenza.
Allora basta, fermiamo qui.
Disgustato, basta.
Però ha ragione lui da una parte, dall'altra
tra l'altro è talmente tanto esagerato quel tipo di roba che fa il giro, e è chiaramente la
ma
il
sì.
manifesto di qualche altra cosa.
Ma
è,
sì,
capito?
Ma
è
sì, però over. Vai, sentiamo.
Follia mentale sta cosa. Io
scusa, come dici?
Ciao ragazzi, mi sembra un po' una follia mentale.
Follia mentale.
Sta cosa. Io ho fatto meglio, ho disinstallato l'app di Instagram, di Facebook,
ma
di
non
X.
È così,
non è la stessa cosa,
follia.
Ragazzi, su Chrome. Così diventa una rottura di coglioni talmente andare ogni volta a aprire, inserire il nome, e entrare nell'app, che ci vado.
Io si è messo le difficoltà
due volte al giorno massimo.
Ragazzi, se vi va bene così, vabbè,
cioè,
l'importante è che
funzioni.
Però io credo che il traguardo non debba essere quello di togliere le app,
esatto.
Di scaricare. Ovviamente se risolvete togliendole meglio, però altrimenti un uso consapevole, cioè cercare
esatto.
di limitare
esatto.
l'uso compulsivo che ne facciamo. Cioè l'uso in cui noi stiamo così, un attimo, ho le cuffie in testa, sto sentendo la canzone che va e apro Instagram così senza averne il bisogno reale.
Vero.
Di aprire
un altro esercizio, c'è stato un esercizio molto interessante su questo, che è per esempio cercare di fare una cosa alla volta, che io ho notato, ragazzi, ne faccio tipo 630, e quando dice no, prova a farne una, cioè stai bevendo, bevi e basta, stai
bevi
appunto
basta.
Prendi il telefono, prendi solo il telefono, non accendere pure, che ne so, la TV,
molto bene.
Cioè uno si rende conto quanto in realtà ne fai insieme.
Molto bene, ragazzi,
molto
arriva
bene.
Il primo episodio di forse il primo, ma sicuramente sarà l'ultimo, cioè nel senso, sicuramente il primo, ma forse sarà l'ultimo. Chi può dirlo? Sentiamo.
Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
Infermiera, scusi, ma devo aspettare ancora tanto? Sono 6 ore che sono qui.
E un attimo, guardi, provo a richiamare. Il medico è desiderato in sala d'attesa.
Io veramente sono quasi 8 ore che aspetto.
Il medico è desiderato in sala d'attesa. Il medico in sala d'attesa.
Che coglioni. Ecchime, che c'è?
Finalmente!
Alla buon'ora! Sono ore che attendiamo qui.
Signori, se si chiama sala d'attesa, ci sarà un motivo, no? Se no si chiamava sala Ecchime e non mi pare.
Guardi che è stato lei a darci l'appuntamento.
Ah sì? E lei quando l'ha preso l'appuntamento?
Un mese fa.
Io addirittura 2 mesi fa. Sì, capirai, io non mi ricordo quello che mi sono mangiato ieri sera, mi vado a ricordare l'appuntamento vostro a 2 mesi di distanza.
Ho capito, ma ce l'avrà pure un'agenda.
Ce l'ho sì, ma vatta a ricordare di prenderla. Andiamo, va, seguitemi. No, no, devi andare dritto. Poi giri intorno alla rotonda e prendi la seconda uscita subito a destra. E poi subito a sinistra.
No, 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 a sinistra no, a sinistra no.
Ma la fa a finire di lamentarsi? Ma non lo sente che sto dando un'informazione a un amico che si è perso?
Ho capito, ma mi sta facendo una visita alla prostata.
E beh, secondo te non riesco a fare due cose insieme?
Certo, ma se magari la finisci di dare anche indicazioni col dito e usa solo la voce.
Ah, oh, guarda che si fa pendito. Vabbè, scusa Sandro, te devo salutare che c'è un paziente un po' schizzinoso. Fatto? Mo sei contento?
Allora, che mi dice?
In effetti la prostata è un po' ingrossata. Ecco, prenda, le prescrivo questo.
Grazie. Ma che c'è scritto?
Che ne so, valla a capire. Sti dottori quando scrivono non si capisce niente. Vada, vada, arrivederci.
Posso?
Chi è?
È l'altra paziente che deve visitare.
Che coglioni, oh. Allora signora, siccome lei ha aspettato ma io me ne devo andare, famo così. Quello è il bagno, lì c'è il lettino, queste sono le chiavi dello studio. Lei stanotte mi dorme qua e domani mattina è la prima che visito, ok? Grazie, arrivederci.
Ma come? Il medico? Il medico?
Il medico in prima linea.
Radio Rock Podcast.
Vi vedo mentre va in onda, mentre vanno in onda le canzoni. Vi vedo, Alessandro, Maurizio, Martina, tutti lì, con quel cavolo di telefono.
Che stanno combattendo a scrollare. A me non mi apre.
No, fatela finita.
Non mi apre la possibilità
delle scuse. Di Dio, se non la sono una, buone.
Ma lasciatelo perdere che ci prende la stozza.
Sicuro, poi le avrai passato il fratello.
Sono buone.
Quindi sarà, te lo dico io, un'app su cui il fratello di Emilio.
La cosa che mi fa paura è che non riesco a ricordare come passavo il tempo prima dello smartphone, ci scrive qualcun altro.
A volte ci annoiavamo anche, era
provati, provate quest'app, poi mi direte, io non lo so, io lo sto provando e devo dire che è un po' è figo, non so quanto dura, perché poi mi annoio facile, però un pochino funziona anche non soltanto il fatto che tu la apri e lui ti fa passare due secondi prima di aprirtela perché ti dice sei sicuro, ma psicologicamente vedi il meccanismo, non la apri proprio perché sai che avrai quell'interruzione.
Senti, ma è possibile che funzioni solo con Apple?
No, non funziona solo con Apple. Non funziona solo con Apple, silenzio.
Ma tu non eri quello che si era comprato la scatola per mettere sotto chiave il telefono?
Sì, non ha funzionato, miseramente. Però magari questa, magari questa funziona, vieni al mio, no?
Guarda, la scatola è una follia.
Ma se ci aiuti a usarla, perché...
Allora, buongiorno ragazzi, io volevo fare due appunti al direttore. Innanzitutto l'applicazione dovrebbe essere femmina e tu ti rivolgi all'applicazione dicendo lui fa. È sessismo,
no, esso fa.
E riguardo al discorso che facevi sul dare tempo, allora noi se saremmo dovuti tenere Juric tutto il campionato.
No,
in serie
no,
B.
De Rossi. No, De Rossi.
De Rossi sì, però.
Direttore,
De Rossi. De Rossi, De Rossi, ragazzi, Emanuele De Rossi. È proprio il discorso che avrei fatto io. Poi su De Rossi, ragazzi, purtroppo lì secondo me c'è qualcosa che non sappiamo, che evidentemente diciamo che non sappiamo, che immaginiamo tutti, insomma, che è abbastanza nell'aria, che riguarda non tanto le prestazioni sportive di De Rossi, ma una rottura molto forte con l'ex CEO, quindi è chiaro che lì c'è stata, come dire, una presa di posizione dopo quattro giornate che fondamentalmente
non si sarebbe presa
là,
se non ci fosse stata quella rottura
dei risultati, ma su. C'è una rottura personale ma io anche lì, però anche lì ragazzi direi andiamo a fine stagione . Poi magari, come dire, a fine stagione ci lascia, si separano le nostre strade, però insomma boh, non lo so, ma perché con De Rossi l'hanno fatto pure peggio?
Infatti non è un discorso sulla Juve, è un discorso proprio sul concetto.
Non credo sia un discorso solo di performance, ma per arrivare a quello che è successo, e dalle voci che girano pare ci siano problemi personali fra gran parte della squadra e Motta.
È possibile.
Ma poi allora, ragazzi, quando non ci sono i risultati poi arrivano anche i problemi personali,
certo.
Perché si fa presto ad andare d'accordo quando i risultati ci sono, quando si vince, quando si perde è un po' più difficile andare d'accordo, però è proprio lì che bisogna un attimo stringere, serrare i ranghi e provare ad andare avanti. Comunque il discorso in generale di aspettare per vedere i frutti del lavoro mi trovo totalmente d'accordo. Poi sentiamo ancora chi c'è, vai.
Emilio Stapp mi sembra tanto come la scatola che avevi comprato anni e anni fa.
Bravo.
Mi sembra a Natale.
Francesco si ricorda tutto, vedi?
Ci chiudevi dentro lo smartphone, il timer e non si apriva manco a calci.
Adesso ci gioca Deone.
Perché non finiva il tempo. La utilizzerai una volta e mezza. Poi
ma non è vero, però poi dovete avere pure un po' di fiducia. Cioè, madonna.
Vai, sentiamo.
Spirito di patate.
Allora, l'app la paghi perché risparmi il tempo e il tempo è danaro.
Bravo,
è danaro.
Via.
No, la paghi anche perché il lavoro va pagato e se ci sono degli sviluppatori che hanno lavorato per sviluppare questa ed altre app, giusto che vengano pagate se funziona l'app. Io per esempio ho scaricato un'app che utilizzo ogni tanto di palestra, faccio la palestra in casa, una stanza che ci ho messo un po' di una panca, degli attrezzi, le cose, cioè c'è un'app di palestra che 2-3 volte a settimana utilizzo, la pago perché funziona bene, mi piace, la pago. OneSec vale anche per vale anche per Pornhub, sì, vale anche per Pornhub, nel senso che blocca le app e anche i siti. Quindi se tu vai su Pornhub ti dice rifletti un attimo prima di farti,
quindi per esempio pensa per esempio a chi gioca in modo compulsivo, no? Che la inserisce in questa OneSec che ti dice ehi,
allora Mario che non ha capito un cazzo dice ma tutto il tempo che perdi a controllare l'app che serve per controllare quanto tempo risparmi, non c'è, non, l'app non la devi controllare. L'app la imposti inizialmente, quindi imposti che faccia questo lavoro su WhatsApp, Instagram, beh, su quelle che vuoi, anche su WhatsApp e Instagram, però su Instagram, su Facebook, su TikTok. su TikTok, ma santo una volta Dio. Che l'hai impostata non devi fare più niente, non è che la devi riaprire quell'app.
Senti, se imposta, perché a me non mi si imposta però...
quello è il punto.
Peccato che solo OneSec gratis supporta peccato solo che OneSec gratis supporta solo un'app social. Adesso vi insegno una cosa che non dovrei dire, però la voglio dire.
Non il pesce ma
sai cosa ho fatto io? Ho fatto l'abbonamento a pagamento. Hai una settimana di prova gratuita per legge, no? Quindi una settimana di prova gratuita. Io ho fatto l'abbonamento, settimana di prova gratuita. Dopo aver fatto l'abbonamento ho subito disdetto il rinnovo.
Sì, pure lo faccio.
Ecco, e allora mi faccio una settimana gratuita, poi se mi piace lo comprerò anche.
Certo, certo.
Se mi piace.
Se mi piace. Se no, finisce così. Mettiamo chi c'è, mettiamo ancora chi c'è, vai.
One sec bio.
Non era proprio così, però era step, non sec. Vabbè, comunque, guarda.
Io... patapim patapum patapim patapam ma nessuno ha visto la ministra Bernini da Fazio ieri sera? Se n'è uscita in tema di carenza di medici con una cosa veramente che ha del meraviglioso,
cioè
ha detto no, qua dobbiamo guardare avanti, tra 5-6 anni noi dobbiamo arrivare al chirurgo ingegnere. Ora la questione è seria, per cui io in uno slancio di estrema democrazia vorrei, perché qui la questione che si pone è una sola,
e cioè
quante bestemmie uno può dire in franchigia, quindi prima che scatti il contatore delle bestemmie.
Bene. Ragioniamo.
Radio Rock Podcast.
Matt Berninger con Bonnet of Pins alle 9.17 su Radio Rock. Allora, vediamo un po' ragazzi, 3899-106-600, vediamo chi c'è, vai.
No, diretto, scusa, sempre Valentino, ma non è un discorso di buttare telefono o farle rinita, è l'uso che se ne fa, anche se poi qualche giorno non prendi il telefono, vieni a dire come ti senti poi. Se ci avete coraggio, domani venite a radio e ce lo dite a noi. Come state senza telefono?
Ma è indubbio che.
Ma io sto dicendo proprio questo.
Bisogna limitarlo.
Questo, secondo me, bisogna.
Valentino, sto dicendo esattamente la stessa cosa. Dicendo: l'idea non può essere quella, secondo me, di fare a meno completamente di un dispositivo. Ma lascia perdere adesso il telefono, perché questo può valere su tutte le cose della vita, no? Cioè, il tema è la moderazione. Cioè, il tema non è smettere completamente di bere il vino. Ma il tema è bicchiere nel weekend,
esatto, la moderazione.
Un bicchiere il sabato, uno la domenica, per dire, ma non bersi una bottiglia al giorno, oppure niente, ma trovare un equilibrio tra le cose che ci fanno male, però che ci fanno anche stare bene.
Se tu decidi che c'è una cosa che vuoi totalmente eliminare, va benissimo pure quello, se è la tua scelta,
va benissimo.
Però non è che, nel senso, il discorso è anche che ci sono vari modi per arrivare magari a diminuire una cosa o a
toglierla. Qualcuno ci scrive come sta la Mick Frank. Giovedì avremo qua ospiti nei nostri studi le due ragazze molto giovani che hanno creato questa campagna della Mick Frank e verranno giovedì in faccia ad Emiliano Rubi.
A Rubi Emiliano.
E voglio proprio vedere Rubi Emiliano come si metterà da questo punto di vista, cosa farà, perché insomma dai.
Io farei un'altra applicazione per capire quanto tempo della vita si perde, la chiamerei Tuschiaf.
apri il sito di Repubblica,
sì,
escono due mani dal telefonino e ti tirano due schiaffi. Apri, sì, il Corriere, la Stampa, sì, escono due mani e ti tirano due schiaffi. Leggi un'intervista di un'intervista Calenda, invece.
Intervista Calenda.
Quattro schiaffi.
Quattro schiaffi. Ah, beh, ah, cioè, ho capito, ma chi stabilisce questa gradualità?
Ho capito.
Cioè,
forse
come
tu, forse tu.
Lui?
Dici, no, no, gli tu stesso. Quando selezioni, dici, allora se apro Calenda,
eh beh, ho capito,
schiaffi.
Però così, se, apre, tu, se apri Calenda quattro schiaffi, non lo
apri. Bisogna vedere
Calenda
che l'ha imposta, perché magari se apri Salvini, niente schiaffi, che significa?
Che significa? Schiaffi. Che sì, 100 schiaffi, sentiamo.
Ciao ragazzacci,
sì, no, buongiorno.
Non serve a niente, upsec.
Ma non è vero,
upsec.
Ma prova la prima di dire questo.
Upsec.
Instagram, Facebook.
Cosa?
Ho chiuso l'utenza.
Ho chiuso l'utenza. Ho chiuso l'utenza.
Allora, luce.
Però ti posso dire una cosa. Staccato
io
la bolletta.
L'utenza, ho staccato
luce, tutte gas, l'utenza, telefono, tutte le utenze. Ho chiuso. No, ma io voglio dire, va bene, ragazzi. Se risolvete così, va bene così.
Va bene,
io,
certo,
dico, secondo me, non c'è necessità di privarsi di quello che potrebbe essere anche a dosi, come dire, razionate,
e
uno
razionali
strumento utile, perché io devo dire che, per esempio, adesso facciamo una, il conflitto a Gaza, beh, dico una cosa, noi abbiamo scoperto tante cose grazie,
sì,
ai social,
vero,
cioè i social forniscono anche dei contributi,
vero,
interessanti che permettono anche di approfondire delle,
no,
delle letture, di leggere, quindi non sono, secondo me, da demonizzare in toto dal mio punto di vista. Quindi, secondo me, la risoluzione non è tanto nel negarsi completamente l'utilizzo dei social, ma nel farne un uso consapevole e razionale. Il che vuol dire non aprire, per esempio, non aprire i social senza rendersi conto di quello che stai facendo, semplicemente perché meccanicamente fai,
fai
quella roba,
sì,
quasi per abitudine, no? Uh-huh. Questo è il tema. Se poi voi risolvete togliendo le app, va bene, io mica voglio dirvi che non dovete farlo. Allora, voglio chiedervi una cosa. Io fino ai 45 anni non ho avuto social. Poi 3 anni fa ho cambiato lavoro e sono stato obbligato dall'azienda ad aprire i miei profili Facebook e Instagram. Il primo non lo apro mai, il secondo invece lo uso 15-20 minuti al giorno e seguo solo pagine attinenti al mio lavoro, la politica, stand-up comedian e sport. Ora però vi chiedo, perché quando vado nella ricerca trovo l'80% di profili di donne mese nude o scene di violenza in strada? Mi è venuto il dubbio che ci sia proprio la spinta da parte dei social,
sì,
di portarti verso certi argomenti più superficiali
e
d'effetto.
Sulle liti, in effetti, devo notare anch'io che negli ultimi 3 mesi c'è stata un'impennata di video suggeriti.
Però quello però è pure un algoritmo. Evidentemente hai cercato,
sì,
te, cioè, donne.
No,
che...
no, a volte capita,
no,
anche vero,
succede
anche
una cosa, ragazzi, capita una cosa, che non è che, come suggerì, come implicitamente voleva tentare di dire il nostro amico, che loro ci perché io quando sento loro, i social, no, Zuckerberg ci orienta verso i video di, no, è semplicemente che sono i video che nell'algoritmo,
sì,
generale tirano di più,
sì,
e quindi loro pensano che anche te statisticamente,
esatto,
possa essere portato
interessato
a,
tu pensa,
diciamo,
che a me suggeriva quelli di violenza sugli animali, cioè capito, cioè capito, proprio video che io non vado proprio
invece
a cercare,
se,
mai
posso,
vabbè,
però,
no,
c'ha ragione,
forse lui
a me al contrario,
lo sai cos'è, forse lui, questo nostro amico, forse utilizzandolo poco non ha strutturato il suo algoritmo al punto da suggerirgli cose,
sì, vero,
che magari sono più attinenti,
interessi,
a quello che lui, beh, ma suggerisce
essere,
delle cose che lui pensa che vadano bene per tutti.
Ho disinstallato la app del gioco della scopetta perché era diventata
scopetta,
una,
vedi,
dipendenza.
È vero,
bravo.
Ma si è lasciata la ruota con la scopetta?
Devi parlare in una squadra, dovevi raggiungere gli obiettivi, una cosa allucinante. E piuttosto che ridurre, come dite voi, ridurre non potevi perché se no non stai nella squadra, non raggiungi gli obiettivi, ti cacciano dalla squadra, un casino.
Sì, no, ma è così, è vero.
Sei stato cacciato dalla squadra di scopetta.
Invece di giocare a scopetta ti sei fatto una bella
cosa,
Maurizio,
bella
Maurizio,
Alessandro, la finisci, ci scrive Gianfranco,
sì,
la finisci di fare il verso ai vocali degli ascoltatori, neanche all'asilo?
No, scrivono.
Prima l'hai fatto, hai fatto il verso ai vocali degli ascoltatori. Un ascoltatore ha detto una cosa, tu
non è mio uso
neanche all'asilo questa cosa,
guarda.
Firmato Gianfranco, vai,
Franco,
sentiamo,
vaffanculo.
Buongiorno schifosi, ma perché il vino fa male? Ma non è frutta, il vino è frutta, fa male il vino,
frutta,
sì, frutta, però
frutta fresca, vai, sentiamo ancora, vai.
Un'app fa male per un'app, 10 app fanno male,
sì,
10
sì,
app,
sì. Carla dice, io non ho problemi con Instagram, mi propone solo profili di mio interesse, l'algoritmo mi ha fotografato, però se ti ha fotografata vuol dire che tu ci passi parecchio tempo. Certo. Poi per carità, se ti sta bene così, va bene così. Io mi sono reso conto che alle volte si crea proprio quell'infinite scrolling di cui parlava David Foster Wallace in Infinite Jest, parlando però di quello che poi sarebbe stato internet, ma già immaginava un mondo di automi in cui... Sì. E vi leggo una cosa interessante, ragazzi, che stava su... il settimanale Der Spiegel la settimana scorsa, molto interessante su quello che sta facendo l'utilizzo del cellulare alle nostre schiene, al nostro collo, alle nostre mani. Sì, sì, assolutamente. Sì. Quindi
io pollice si è storto.
Di questo sono cazzi tuoi adesso. Di questo ne parleremo fra poco e faremo vedere i danni su Alessandro Tirocchi dell'utilizzo dello smartphone.
Il pollice,
sì, pochissimo.
E quei calli dopo di sempre a quello.
Radio Rock Podcast.
Intanto leggevo questa cosa, che c'è questo turista scozzese che è rimasto ferito nell'esplosione della palazzina crollata a Roma, che aveva scritto sui social: sarà un bel viaggio, mettendo una foto di Roma.
Poverino.
Se non verrà ucciso in un modo assurdo.
Ecco.
L'ultimo post sui social.
Se non verrà ucciso in un modo assurdo.
Allora è stato lui che, pur di confermare il post.
Sai che c'è Ale che ci scrive: la mia app non è la scopetta, ma il burraco.
Ah, il burraco.
Ci sono persone dipendenti dal...
Come no? È vero.
Tu conosci qualcuno?
Mia sorella, l'ha dovuto disinstallare, cioè stava proprio fissa questa cosa.
La sorella di Martina.
La sorella di Martina, Martina.
No,
giocatrice di burraco.
Allora, non vado su Instagram tutti i giorni. Quando lo faccio è per una decina di minuti, al contrario di Facebook, che mi propone le cose più assurde e lontane dai miei interessi. Bah, vabbè, forse è fatto meglio l'algoritmo, non lo so, più
occhio,
incline. Allora, però vi dicevo di questo. Allora, l'uso eccessivo degli smartphone non fa bene alla salute mentale, ma anche il corpo può risentirne. E allora, 8 consigli per mantenere il benessere fisico quando si passa troppo tempo al telefono. Non facciamoci illusioni, l'articolo su The Spiegel: senza gli smartphone probabilmente la nostra vita sarebbe migliore, forse saremmo mentalmente più sani e ci sarebbe meno lavoro per gli psicologi. Tuttavia il telefono non sparirà dal nostro mondo, non c'è modo di tornare alle cabine telefoniche. Cominciamo a dire questo.
Certo,
che adesso,
questo è un dato di fatto.
No, l'atteggiamento di chi vuole un po' tornare indietro nel tempo
folle,
è abbastanza ridicolo. Sappiamo che la reperibilità costante e il flusso di video sempre nuovi sui social media potrebbero non fare bene alla psiche, ma spesso trascuriamo le conseguenze fisiche del tempo che trascorriamo al telefono. Fissiamo continuamente il suo schermo, la mattina mentre andiamo a lavoro in autobus, durante la pausa pranzo, poi sul treno per tornare a casa e anche sul divano o a letto. E non guardiamo davanti a noi ma verso il basso, spesso abbiamo le spalle contratte oppure le teniamo sollevate e così nascono le prime tensioni. Secondo uno studio condotto in Brasile, i giovani che passano molto tempo al telefono tendono a soffrire dolori al collo e quelli alle spalle sono altrettanto comuni. Per Patricia Techmeier, ricercatrice dell'Istituto Federale Tedesco per la Sicurezza e la Salute al Lavoro, spalle e collo sono le zone più colpite perché è lì che si accumula la maggior parte della tensione. La nostra testa pesa circa 5 kg e può appoggiarsi verticalmente sulla colonna vertebrale senza problemi, ma non appena la incliniamo il peso che deve sostenere il collo aumenta. A causa della gravità, con un'inclinazione di soli 15 gradi, 5 kg diventano 12. A 45 gradi il peso supera i 20 kg. Potremmo tenere il telefono più in alto, all'altezza degli occhi, e questo farebbe sicuramente bene al collo. Ma presto sentiremo fastidio alle braccia e di conseguenza alle spalle.
Certo.
Ecco, una posizione considerata ottimale per l'intero corpo semplicemente non esiste. Tutti tentativi di sollievo inceppano nello stesso problema: se alleggerisci una parte, carichi il peso sull'altra. Quindi il primo consiglio di questi 8 consigli è cambiare spesso posizione, diciamo. Sì. Quindi non utilizzare il telefono sempre nella stessa posizione. Negli anni i telefoni sono diventati più grandi e pesanti, anche se diversi modelli stanno optando per un formato ridotto e maggiore leggerezza. C'è un dito in particolare che continua a soffrire e a fare tutto il lavoro, che è il pollice. Sebbene sia il dito più forte, digitare su uno schermo è un gesto innaturale. Il pollice non è strutturato per allungarsi e distendersi in modo costante. Quindi secondo consiglio, quindi primo è cambiare spesso posizione. Sì. Secondo consiglio è quello di digitare con entrambi i pollici.
Sì.
Ma, avverte la ricercatrice, se lo si fa solo per essere più veloci, allora si chiudono in avanti le spalle e questo sposta solo la tensione. Altrettanto importante è l'articolazione del polso. Meno lo pieghiamo e meglio è, non solo per l'articolazione e il pollice, ma per l'intera mano. ecco perché non si dovrebbe tenere troppo a lungo il telefono con entrambe le mani, è una posizione molto stancante. Terzo consiglio, non piegare mai i polsi a lungo e quando lo si fa si dovrebbe evitare di digitare. Per prevenire il dolore bisognerebbe anche fare attenzione alle dimensioni del telefono. Chi ha un pollice molto lungo e scrive con la destra può raggiungere l'angolo in alto a sinistra senza grossi problemi anche sui dispositivi di grandi dimensioni, ma potrebbe avere problemi con l'angolo in basso a destra. Se si desidera toccare la parte superiore di uno schermo pur avendo un pollice più piccolo, si corre il rischio di far scivolare il telefono. E chi teme che lo smartphone cada, lo stringe con sforzo eccessivo.
Certo,
quarto consiglio, i supporti per telefono come gli anelli in cui infilare le dita possono aiutare ad avere una presa migliore, ma non dovrebbero diventare l'unico modo in cui lo si tiene. Quando questo, quando piuttosto consentire una presa alternativa. Quindi
ogni tanto, cioè non
servono,
sempre.
Ma non utilizziamo. Quinto consiglio, l'uso delle funzioni vocali e audio, quindi per esempio messaggi vocali, allevia la tensione su dita e tendini. Invece di camminare per la città con il telefono in mano, fissando il navigatore come se fosse una mappa cartacea, si possono ascoltare le indicazioni con le cuffie, per esempio. Ah. Dà anche meno nell'occhio e ci consente di vedere cosa succede attorno a noi. Anche la dettatura vocale può essere d'aiuto. Un telefono piccolo e leggero è un bene per le mani, ma più piccolo è lo schermo, più difficile per gli occhi guardare foto e video. Sforzando gli occhi si rischia la secchezza oculare, mal di testa o addirittura offuscamento della vista. E quindi si può seguire il sesto consiglio, la regola 20-20-20, aiuta
tecnica del pomodoro,
a rilassare gli occhi. Certo. Bisogna guardare in lontananza, preferibilmente a 20 piedi, che sarebbero 6 metri circa, per almeno 20 secondi ogni 20 minuti. Per riposare la vista, questo lo chiederemo anche al dottore Luca Mosca. Per riposare la vista, uscire regolarmente all'aperto può essere ancora più utile di una breve pausa. Per non affaticare gli occhi di sera, questo è importantissimo. Ne parlavamo anche col dottor Mosca. Invece di mettere da parte lo smartphone, molte persone usano i filtri per la luce blu, anche se non ci sono prove che funzionino. In realtà i disturbi del sonno dipenderebbero più dall'uso del telefono in sé. Uno studio statunitense non ha riscontrato differenze fra quando il filtro è attivato o disattivato. A dormire meglio era chi la sera non prendeva in mano il proprio telefono. E quindi, a quanto pare, i colori sono meno decisivi della quantità di luce che nel complesso arriva nell'occhio. E quindi, settimo consiglio, mettere da parte lo smartphone 2 o 3 ore, insomma, prima possibile, diciamo, rispetto all'andata a dormire. Quindi, se lo si usa di sera, si dovrebbe impostare la modalità notturna e la luminosità sul livello basso. Non è necessario un filtro per la luce blu, anche se alcune persone lo trovano piacevole. Comunque, diciamo, l'ideale sarebbe non coricare, non mettersi a letto col telefono. Ecco, questo diceva. Almeno tipo, se non puoi fare 2 ore prima,
almeno un'oretta. Poi
questa è una cosa
più
che
tempo
io
uno riesce a fare.
Ho abbandonato, ho ripreso il libro perché.
Dai, sarebbe meglio. Settimo consiglio: mettere da parte lo smartphone 2 o 3 ore prima di andare a dormire. Se lo si usa di sera, questo abbiamo detto. Infine, anche l'udito può essere messo a prova dai telefoni. Per esempio, si ascolta costantemente musica ad alto volume nelle cuffie. Quindi il consiglio è usare la funzione limita volume massimo, così si riduce il volume della musica, dei video e dei messaggi vocali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda 80 decibel per gli adulti e 75 decibel per i bambini. A questo volume si possono ascoltare fino a 40 ore settimanali di musica senza rischiare danni. Queste sono le regole.
Alcuni telefoni te lo mettono già in impostazione quando provi ad alzare, ti dicono guarda stai superando
troppo. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Propagandi con la loro At Peace. Allora, parliamo di una cosa adesso molto interessante, ragazzi. Quindi mi avevo un po' anticipato all'inizio trasmissione di che cosa avremmo parlato, però insomma c'è un'idea particolare, se vuoi potremmo dire per certi versi anche provocatoria, però in realtà molto interessante, cioè l'idea di candidare per le elezioni comunali di Taranto Anna Lucia D'Amico, cioè, vabbè,
cognome,
candidata, ecco, peccato però che questa figura di Anna Lucia D'Amico non sia una donna, una candidata in carne e ossa, ma sia in realtà generata dall'intelligenza artificiale. Dietro questa operazione stiamo provando a metterci in contatto con Andrea Santoro, insomma, come dire, un guru della comunicazione, un direttore creativo, general manager di parecchie agenzie di comunicazione, ufficio stampa e comunicazione per istituzioni, enti e partiti politici, e nel 2021 ha dato vita a Santoro Comunicare, agenzia di comunicazione integrata integrata e si è occupata appunto di questa idea, di questa provocazione, se vogliamo, però di creare una candidata sindaca per le elezioni, in questo caso appunto a Taranto, con la intelligenza artificiale. Vediamo se Andrea è in collegamento. Ci sei, Andrea? Buongiorno.
Ci sono.
Buongiorno.
Eccoci, buongiorno. Allora, senti, partiamo subito dalla domanda, se vuoi, più banale, però una candidata sindaca creata dall'intelligenza artificiale sembra un po' l'inizio della puntata di Black Mirror, per certi versi. Qual è l'intento che volevate raggiungere con questa candidatura?
Ma guarda, noi abbiamo provato questa soluzione di Anna Lucia D'Amico perché diciamo Taranto, abbiamo preso Taranto come riferimento, è una città media italiana del sud Italia, ma ce ne potrebbero esserci mille altre Taranto in giro per l'Italia, che ha vissuto, diciamo, una stagione di politica tra virgolette pessima, nel senso giunte che cadevano, consiglieri che si dimettevano e ritornavano. Abbiamo proposto un modello di lavoro, diciamo, con l'intelligenza artificiale, cioè questa candidata Anna Lucia D'Amico, che ha una storia, che ha un racconto,
sì,
che è una provocazione da un lato, chiaramente, dall'altro proviamo a aiutare ad alzare il dibattito politico, cioè vorremmo che questa campagna elettorale fosse caratterizzata non soltanto da che parte stai, ma parliamo di cose concrete che possono interessare i cittadini. L'intelligenza artificiale in questo ci aiuta, perché fa pochi giri di parole, racconta poche storie, insomma cerca di stare sul concreto, che diciamo in quest'epoca è abbastanza fuori contesto, se sì, vogliamo, però noi proviamo a riportarla in contesto.
E diciamo, paradossalmente, l'intelligenza artificiale che ci aiuta a reimparare a fare politica, no? a concentrarci sulle cose giuste, sui temi concreti, perché ne abbiamo parlato spesso in queste ultime settimane. Diciamo che l'idea, la tendenza è quella che ci sia da anni in corso, ma in particolare con uno sviluppo forte, no? Non so se sei d'accordo con me, Andrea, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, un'escalation anche proprio verbale dalla quale risulta proprio difficile tornare indietro, no? Della politica, parlo a livello internazionale chiaramente, quindi riportare, sì, sì, no, attenzione a quello che dovrebbe essere, no? L'agone politico è complesso.
Ma diciamo che tu giustamente hai fatto alcuni riferimenti internazionali. Se guardiamo l'Italia, nelle amministrazioni purtroppo in alcuni casi ci troviamo tra una discreta dose di pippaggine, diciamo, degli amministratori, sì, pubblici, che purtroppo non conoscono alcune, neanche le regole base, e questo scontro costante di tra divisioni ideologiche, che poi dentro una pubblica amministrazione, un'amministrazione locale, come dire, dovrebbero rimanere in disparte. E per questo abbiamo provato a mettere in campo uno strumento che possa aiutare anche la campagna elettorale, i candidati, a parlare di cose sensate, diciamo, che hanno un inizio e una fine, che hanno delle soluzioni che possono essere utili ai cittadini, e proviamo appunto ad alzare quel dibattito politico. Mi ha impressionato che alcuni candidati in carne e ossa, quindi umani, di Taranto, hanno iniziato a scagliare sassate contro Anna Lucia D'Amico come se fosse una candidata reale, e invece abbiamo suggerito, diciamo, dicendo: ragazzi, calma, nel senso che Anna Lucia D'Amico chiaramente non si può candidare alle elezioni, non ha un documento d'identità, non ha un casellario giudiziario, ovviamente.
Ma l'hanno, scusa se ti interrompo, hanno ingaggiato una dialettica polemica con questa candidata perché non avevano capito che era fatta con l'intelligenza artificiale, o perché ritenevano opportuno, perché la temevano?
Perché secondo me non hanno ancora capito neanche che cos'è l'intelligenza artificiale.
Ecco, cosa... un passo indietro.
Agghiacciante, giusto, diciamo. Giusto. Non tanto che diciamo il dibattito, lo scontro, anche la provocazione può nascere anche da soluzioni di questo tipo. Mi ha inquietato il fatto che ci sono stati alcuni candidati che hanno quasi ti aspetto sotto casa, diciamo, voglio vedere che cosa pensi e che cosa fai, che cos'è una delibera e che cos'è una determina, ecco, è stato anche chiesto. È ovvio che l'intelligenza artificiale sa bene che cos'è una delibera e che cos'è una determina, banalmente perché si nutre di informazioni oggettive.
Senti, Andrea, sulla creazione, no, di questa candidata sindaca creata dall'intelligenza artificiale, come mai una donna e come mai questo nome, se c'è una motivazione?
Allora, una donna perché per come la penso io, diciamo, c'è il genere femminile è sinonimo di concretezza totale. Dall'altro lato, perché come sta accadendo in queste ore, avremo una schiera di candidati uomini a Taranto, come spesso accade nelle amministrazioni, quindi era interessante mettere anche il punto di vista femminile in questa campagna elettorale. Anna Luce D'Amico perché è stata proprio la soluzione che ha trovato l'intelligenza artificiale, cioè Anna è il nome comune di persona più utilizzato nella città di Taranto, D'Amico è uno dei cognomi più conosciuti e riconosciuti nella città di Taranto, Luce è un po' la proiezione nel futuro, cioè in questo caso quella città, ma ripeto, questo esempio può valere per tantissime altre città d'Italia. E i cittadini hanno bisogno di uno sguardo lungo, una visione, ci piaceva l'idea di aggiungere il nome Luce a un nome che è oggettivamente assolutamente popolare in quella città.
Andrea, prima di salutarci, c'è un ragionamento che vorrei fare con te in generale, no, sull'intelligenza artificiale, sulla crescita dell'intelligenza artificiale, soprattutto sugli sviluppi. La domanda diciamo più semplice, se vuoi, che però in qualche modo ci aiuta anche a ragionare, è l'intelligenza artificiale, secondo te, è più un'opportunità o una minaccia per il tuo lavoro, per chi si occupa di comunicazione in generale, per tutti? Come vedi, ecco, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale da qui ai prossimi anni anche?
Nel mio lavoro è chiaro che all'inizio c'è stato un grande dibattito anche in agenzia, cioè molti pensavano di perdere il proprio posto di lavoro perché poteva essere sostituito da questo strumento. In realtà, se ci pensiamo bene, ogni innovazione è utile se governata dall'umano, dall'essere umano. Se noi siamo bravi a governare questo strumento innovativo, sarà e può essere molto molto efficace per la comunità, per il lavoro, per diciamo il futuro anche delle professioni. È chiaro che se si ha paura, come quel signore a Taranto che diceva voglio vedere che cosa farà questa, se si ha paura delle innovazioni, ragazzi, tornate nel secolo scorso e basta, insomma,
conclusione, è bellissimo,
giustissimo. Senti Andrea, per entrare in contatto con Anna Luce D'Amico e anche per conoscere il programma di questa candidata virtuale, chiaramente, a sindaco di Taranto, come si può fare? Dove la troviamo?
Anna Luce, come ogni buona candidata, ogni candidata che si rispetti, ai suoi profili social, su Facebook, su Instagram, è Anna Luce D'Amico Sindaco. Giovedì 27 partiamo con la campagna di ascolto, dove i cittadini potranno presentare le loro proposte anche attraverso i social, e l'intelligenza artificiale, quindi Anna Luce D'Amico, rimasticherà queste proposte per capire quelle che possono essere fattibili. E poi ci saranno, diciamo, nei prossimi giorni presenteremo Anna Luce, non posso dire chiaramente in carne ed ossa, però ci sarà un video da più città in Italia dove Anna Luce si presenterà formalmente ai cittadini, insomma, e proviamo a continuare questo viaggio, vediamo di aiutare il dibattito, vediamo se ci riusciamo, insomma.
Perfetto, grazie mille. Allora magari poi ci aggiornerai nelle prossime settimane, ci racconterai come sta andando, come procede con la candidatura di Anna Luce D'Amico a Taranto. Chissà, magari qualcuno la voterà davvero, vedremo, insomma. Grazie ad Andrea Santoro.
Tanto è successo di tutto, diciamo, in questi anni.
Appunto, non mi stupirebbe.
Non sarebbe la cosa
abbiamo
più strana,
di peggio.
Non c'è dubbio. Esatto. Non c'è dubbio. Grazie Andrea Santoro, a presto.
Grazie,
ciao.
Grazie a voi.
Grazie. Radio Rock Podcast. Funk 49, James Gang. Oh, su James Gang, due parole, se mi permettete, le voglio spendere stamattina. James Gang non è un artista solista, ma è una band a dispetto del nome. E la cosa curiosa, più curiosa in assoluto, è che loro sono un trio. Sembrano in otto, e invece sono solo tre. Quindi questa è una cosa molto particolare. Nati nel 1966 a Cleveland, nell'Ohio, c'è Joe Walsh, il creatore della band, che nel 1964 rimane folgorato da un'esibizione dei Beatles e dice: no, no, io voglio fondare una mia band, e fonda questo trio e lo chiama appunto i James Gang, che però appunto si sente suonare in modo che,
sì, vero,
che sembra proprio una vera e propria ensemble, merito della capacità di Joe Walsh, che aveva proprio questo sound tipico, questo stile chitarristico molto molto particolare, con questo sapiente uso degli effetti. Vanno in tour, realizzano tre dischi belli, ne hanno fatti di più, ma insomma i primi tre sono, soprattutto i primi due, ma anche il terzo, molto belli, quindi consigliatissimi, a cavallo fra il 69 e i primi anni 70. Fanno un concerto, un tour con gli U nel 70 con Pete Townshend, che dice: Joe Walsh è il, secondo me, il più bravo chitarrista che io abbia mai visto, uno dei migliori in circolazione. Terzo album, 1971, con una copertina molto bella. In realtà stavano già un po' discutendo, un po' litigando fra di loro. Dopo l'uscita del terzo album, Joe Walsh dice: sapete che c'è? Io me ne vado e formo un altro gruppo, trovo un altro gruppo, mi invento qualche altra cosa. E così va a fondare un'altra band.
Una cosetta,
insomma,
da
è uno che non gli riescono i progetti di base.
Gli Eagles, il passaggio agli Eagles. La band in realtà continuò, continuarono, fecero altri dischi, ma insomma non ebbero più il successo dei primi tre dischi, mentre Walsh poi divenne appunto uno dei membri chiave degli Eagles, contribuendo al sound della band in dischi come Hotel California. Va bene, insomma, però tra le altre cose, i James Gang sono famosi anche per aver fatto, nel loro secondo disco, che secondo me è il più bello, si chiama Rise Again, c'è un pezzo di chiusura che si chiama Ashes, The Rain and Die, che comincia così. Ma io faccio sentire la parte finale di questo pezzo, che chiude il disco Rise Again. Pezzo, questo qui è un pezzo meraviglioso, pezzo bellissimo. Però io faccio sentire come termina, come finisce, e voi mi dite se vi ricorda qualcosa, Vi faccio sentire, diciamo, ecco, l'ultimo minuto e mezzo, diciamo, più o meno. Vi ricorda qualcosa? Vi ricorda un'altra canzone? Vediamo, nel 1970.
Che cos'è? Palese. Non è Right Here Right Now dei Cameron Rock,
dei Fatboy Slim.
Scusami,
questo giro di violino, no, che poi è stato campionato da Fatboy Slim, che ci ha impiantato sopra la sua Right Here Right Now. Vabbè, insomma, diciamo abbastanza facile da questa qua, insomma, vabbè, lo sappiamo. Va bene, chiudiamo qua il The Rock Show di oggi, questa piccola chicca di James Gang, anzi dei James Gang, che magari poi riascolteremo nei prossimi giorni. Ieri mi sono venuto in mente così e mi sono messo a ascoltare.
Non li sei mai sentiti, quindi adesso li vado a recuperare.
Va bene, chiudiamo qui la puntata di oggi.
Ciao,
ciao, a domani, ciao. Con il The Rock Show, ore 6. Ripartiamo.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.